E questo interpella oggi le nostre coscienze di uomini liberi e il nostro senso di umanità. Sono le parole ancora una volta del capo dello Stato, il presidente Mattarella. Dei circa 651.000 caduti indicati nelle statistiche ufficiali, 40 furono le vittime alleviate, 22 i caduti a Pinzano. L'Italia del dopoguerra sarà poi attraversata da una grave crisi economica, scossa da agitazioni sociali e politiche, sotto la guida di governi che non erano in grado di gestire il peso della vittoria da tanti, peraltro, considerata mutilata. L'esaltazione per la vittoria e il ritorno alla pace convivevano con il dramma dei tanti caduti e alla ricorrenza del 4 novembre, già istituita nel 1919, proprio per ricordare la vittoria, si affiancò la nascita di associazioni di ex combattenti e comitati di parenti delle vittime, che si autocostituirono per elaborare il lutto della morte di tante vite e per promuovere la costruzione di monumenti commemorativi sia nei luoghi di guerra che anche nella nostra città. Ce n'è uno a Migliate che fu costruito nel 27, a cui seguì quello di Pinzano, dedicando questi due sacrali ai nostri caduti della Grande Guerra, ma anche della Guerra Mondiale. In conclusione, signor Presidente, gentili colleghi, l'occasione del centenario della traslazione della Salma, del mite ignoto, del Targa della Patria, deve essere utilizzata, a mio parere, per esaltare gli atti di coraggio e di autentico eroismo di centinaia di nostri ragazzi, che scrissero pagine indimenticabili nella nostra storia recente, ma anche per una profonda riflessione su quel periodo storico, sul quale molto si è scritto, ma molto rimane ancora da indagare, specie in relazione a quegli episodi di ingiustizia dei quali riferivo poco fa. Per questo motivo e per questi motivi, noi consiglieri della lista Sì per Migliate, Romeo Sindaco, voteremo convintamente.
Non aggiungo nulla rispetto a tutto ciò che ha detto il consigliere Schifati, che come sempre, come sottolinea attraverso anche lei Presidente, sempre molto chiaro, ci porta, approfondisce queste tematiche e ci dà la possibilità di riflettere. E proprio su questo aggiungerei che l'occasione di questo centenario, che sia davvero per tutti noi, l'occasione per riflettere che di questi temi, di queste cose, speriamo di non vederne più, che non si parli più mai più di guerra, che non si parli mai più di persone che devono dare la vita per la libertà della propria patria. Colgo anche l'occasione per riportare al centro dell'attenzione il regolamento sulla cittadinanza onoraria. Se ne parla da molto, per vari motivi non si è riusciti a farlo. Credo che sia molto importante avere un regolamento sulla cittadinanza onoraria. Abbiamo bisogno di esempi di maestri, di persone da onorare in questo modo, che diventino per i nostri cittadini punto di riferimento, occasione per riflettere sull'importanza della vita, su come viene spesa la vita. Non ho altro. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Passo. Consigliere Loda, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Ma come non sottolineare e ringraziare il consigliere Schippati e il suo discorso, che accompagna e rende piena di significato anche la votazione di questa sera, nella maniera più assoluta. Fa bene a ricordarlo, fa bene a spiegare il perché noi siamo in un'aula di consiglio a determinare un atto, una delibera, una decisione. E proprio l'ultima parte del suo intervento mi ha fatto riflettere, e spero di esporre anche la mia riflessione al Consiglio in una maniera che possa essere utile, sul fatto che magari il limite ignoto era delimitato. Cioè, il senso della mozione proposta dall'ANCI è questo, cioè il ricordo di una persona che non si sa chi è contemporaneamente ricordo di tutti e quindi di tutti i paesi. Altrettanto bene ha fatto la consigliera Basso a ricordare che il monito è la parte importante del milite ignoto, non soltanto il suo ricordo, la sua memoria, ma il monito, affinché la gestione dei conflitti, affinché le tragedie che pur sono seguite alla grande guerra non si possano invece adesso, al giorno d'oggi, ripeterci. Purtroppo, recentemente anche un nostro concittadino è stato testimone, le guerre forse sono moderne, sono diverse, hanno una natura più economica, hanno una natura più nascosta, più subdola. Non dimentichiamoci che c'è chi combatte anche questo tipo di guerre e di conseguenza in un certo parallelismo magari possiamo anche ricordare così le recenti vicende che hanno toccato il nostro paese, complice anche la notizia che ha dato il sindaco in apertura. Penso che poi ricordare gli eventi storici con un appunto e una geolocalizzazione, se mi consente il termine, di come hanno riguardato gli inviati e i suoi caduti, debba diventare sempre di più un dovere nostro dei politici, perché ormai sono 100 anni, no, dalla tumulazione del milite ignoto, vuol dire che di persone che l'hanno vissuta ce ne sono veramente poche e a breve ce ne saranno veramente poche che avranno vissuto anche la seconda guerra mondiale, per cui è un dovere, una responsabilità che passa in primis a noi che rappresentiamo tutti i cittadini e poi sicuramente anche alla generazione più giovane, per cui anche il nostro gruppo con decisione voterà sicuramente la delibera proposta. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Non ci sono altri interventi? Allora, abbiamo chiuso la discussione, passiamo alla votazione. Punto di votazione, il punto numero 4, chi è favorevole per alzare la mano? All'unanimità, grazie consiglieri. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. All'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 5, comunicazione della deliberazione di giunta comunale numero 112 dell'11 giugno 2021 di prelievo dal fondo di riserva. La parola al dottor Cogliati, prego.
Allora, per il funzionamento del centro tamponi e vaccini le spese sono a carico dell'ATS, però il Comune si è impegnato ad anticiparle in modo tale da garantire il corretto funzionamento e materialmente vengono pagate le bollette dalla società che gestisce il centro sportivo. Quindi fino a giugno le bollette ammontano circa 9.000 euro, poi abbiamo luglio-agosto e penso che il carico maggiore sia legato a questi due mesi perché l'energia elettrica necessaria per garantire il funzionamento delle celle dei frigoriferi sia abbastanza elevata, quindi si è preferito arrotondare la spesa a 30.000 euro, poi ovviamente se non verrà utilizzata tutta andrà in economia, poi questa spesa verrà richiesta come da convenzione all'ATS. Ovviamente il Comune ha dovuto fatta garante per garantire il corretto funzionamento del centro sia tamponi che il centro vaccini.
Grazie dottor Cogliati. Ricordo che il punto non viene posto in votazione e si tratta di una comunicazione, quindi non si apre il dibattito. Passiamo al punto numero 6. Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, salvaguardia degli equilibri, variazione di assestamento generale e variazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 e 2022. Dottor Cogliati?
Questo è il punto fondamentale, che il testo unico degli enti locali prevede che il Consiglio Comunale debba affrontare entro il 31 luglio di ogni anno, l'articolo 193. E in pratica questo punto si divide in quattro sottopunti. Da una parte il riconoscimento degli eventuali debiti fuori bilancio. Per questo aspetto i vari dirigenti e i responsabili hanno attestato che allo stato attuale non ci sono debiti fuori bilancio. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda gli equilibri, quindi è necessario verificare che gli equilibri del bilancio alla data attuale siano positivi. L'altro aspetto è una variazione dell'assestamento, quindi c'è anche una piccola variazione, e l'ultimo aspetto riguarda il raggiungimento degli obiettivi indicati nel DUP a metà anno. Quindi, chiarito il primo aspetto, che è quello dei debiti fuori bilancio, voglio un po' chiarire quello più importante a mio parere, che è quello degli equilibri. Vi è un'attestazione dal punto di vista formale, vi è un'attestazione da parte del dirigente finanziario e da parte del collegio dei revisori. Oltre a questa attestazione vorrei chiarire anche gli aspetti sostanziali che hanno portato ad attestare l'equilibrio di bilancio. In questi due anni il Comune ha investito molto utilizzando risorse correnti. Questo elemento, al di là che ci differenzia un po' forse dagli altri comuni, è legato a due aspetti. Li vorrei sottolineare facendo un po' una breve storia di questi due aspetti. Il primo, e vorrei collegarmi alla relazione di fine mandato che è stata pubblicata sul sito, e riguarda i crediti che il Comune vanta nei confronti dei cittadini. Questo credito ci permette di avere delle entrate straordinarie che hanno finanziato gli investimenti che sono stati fatti nel 2019 e nel 2020. Se andate a vedere la relazione di fine mandato, l'ammontare dei crediti è superiore a 15 milioni. Non tiene conto delle iscrizioni a ruolo che dovremo fare per gli anni 19-20, perché a causa del Covid sono stati rimandati all'anno successivo, al 2022. Quindi i crediti che il Comune vanta nei confronti dei cittadini, penso la metà nei confronti dei cittadini di Limbiate, l'altra metà ovviamente dei cittadini non di Limbiate, a questo punto intorno ai 19 milioni di euro. Questa somma è coperta da azioni esecutive, procedure esecutive per ben 13 milioni. Quindi questo ci ha permesso di finanziare gli investimenti fatti in questi due anni. Volevo ricordare che fino al 2011 l'attività di recupero non era nelle mani dei comuni, era affidata per legge a Equitalia, e quindi i flussi erano abbastanza scarsi, uno di questi importi. Nel 2011 questa privativa nei confronti di Equitalia è decaduta e il Comune è stato uno dei primi ad affidarla alla società Duomo. Poi anche questa è fallita e quindi abbiamo affidato tramite gara a una società che ci ha aiutato a recuperare una parte di questi soldi. Poi il Covid ha bloccato tutto. Nel 2016 questa somma iscritta a ruolo era pari a 2 milioni, quindi c'è stato un incremento notevole della somma a disposizione. Altro elemento importante sono state le multe, quindi le multe sono passate da 300.000 euro nel 2016 a 2.500.000 euro, di cui 1.200.000 incassate e la differenza veniva iscritta a ruolo. Quindi nel 2019, che è stato un anno straordinario, il Comune ha assistito a un incasso, ha visto un incasso di 200.000 euro al mese fino ad arrivare a 2 milioni e mezzo, come è stato illustrato nei rendiconti. Di questi, poi con il Covid abbiamo avuto un rallentamento, le multe sono scese da 100.000 a circa 60.000 euro, però la differenza, i 40.000 euro mancanti, ci sono stati coperti dallo Stato. Lo Stato, tramite il fondone, ha coperto questa differenza, mentre per quanto riguarda il recupero dell'evasione, questa differenza non è stata coperta, quindi dai 100.000 euro siamo passati a 30. Ora questo blocco dovrebbe essere interrotto con il 31 agosto. È ovvio che mi aspetto che si ritorni a un flusso normale di 200.000 euro in modo tale che si possa garantire anche gli investimenti futuri. Vedremo se da settembre, ottobre, questo introito di risorse sarà costante. Volevo così, a titolo di esempio, riportare due casi. Un soggetto non ha mai pagato la mensa, riteneva di non doverla pagare, quindi ha maturato nel corso degli anni 3.000 euro di debiti. Gli è stato bloccato il DFR e il 1 settembre incasseremo quella differenza. Oppure un altro soggetto ha maturato debiti per 130.000 euro, andremo a incassare una parte entro luglio, è stato pignorato l'immobile, la differenza la incasseremo a settembre. Quindi su questo aspetto è un aspetto importante e stiamo lavorando tantissimo. Ovviamente teniamo conto delle difficoltà delle varie famiglie. In questo caso, quando arriva un soggetto che si ritrova al fermo auto, oppure la pensione pignorata o anche conto in banca, dopo un primo colloquio viene accompagnato ai servizi sociali, si valuta la sua situazione e se è il caso viene rateizzato, oppure se i servizi sociali, dopo un'analisi accurata con l'ISE e con altri indicatori, può essere che venga il Comune gli possa andare incontro a questo soggetto. Ovviamente non sono numericamente elevati, però questo problema dell'aspetto sociale viene comunque considerato, nessuno viene lasciato solo. Le rateizzazioni previste dal regolamento possono portare anche a versamenti di 20-30 euro al mese, versamenti che sono compatibili con le risorse delle famiglie. Nessuno è obbligato a pagare i debiti del Comune rinunciando a quanto gli è dovuto per una vita almeno dignitosa. Ecco, questo è per dire che il Comune, pur avendo investito molto, si trova un flusso abbastanza importante legato all'attività sia della vigilanza che della lotta all'evasione. Il secondo aspetto, e passo alla variazione di bilancio, volevo sottolineare i punti più importanti. I punti più importanti che hanno portato a questa variazione, una variazione che ha richiesto per la bonifica del serbatoio sistemazione parcheggio via Enna 55.000 euro. Quindi siamo alla conclusione di questa vicenda che ci ha accompagnato per tantissimi anni e si è arrivata a una conclusione positiva per il Comune, perché sistemando il parcheggio si pone fine a questo problema. Erano stati accantonati questi soldi per la sistemazione di tipo ambientale, quindi si considera questa spesa conforme a quell'accantonamento. Poi sono stati messi i primi soldi per il teleriscaldamento, 25.000 euro, per il cime 7.100 euro, mentre abbiamo un risparmio della gestione calore per 150.000 euro, ricoveri anziani più 30.000, spese assistenza più 10, gestione CDD più 22. Quindi complessivamente questa è la variazione di bilancio, l'assestamento come prevede la legge. Ovviamente penso che fino a novembre non ci saranno altre variazioni, quindi per il CDD e per l'assistenza si è voluto essere cauti per non avere problemi di questo tipo durante l'anno dove il Consiglio non può riunirsi. Ultimo aspetto è la relazione che i vari responsabili hanno completato, dove missione per programma vengono elencate le cose che sono state attuate, alcune non sono state realizzate e altre sono state realizzate parzialmente. Quindi credo che con questa breve esposizione spero di aver chiarito il punto all'ordine del giorno.
Grazie dottor Togliatti. Dichiaro aperta la discussione. Passa la parola al consigliere Nova, prego.
Grazie Presidente. Per una domanda, visto che la questione di via Enna è veramente annosa, volevo sapere dal punto di vista poi tecnico-ambientale come si è risolta sostanzialmente. Di recente abbiamo anche,
dirigente dell'ufficio tecnico, se vuole, però rispondere dopo di andare alla fine o preferisce adesso?
No, anche adesso.
Ne approfittiamo.
E più ho preparato.
Ma anche ho voluto interrompere. Allora, dirigente, architetto
Peronisti,
prego.
Funziona? Sì.
Sì.
Allora, abbiamo avuto un incontro proprio due settimane fa con i tecnici dell'ATS e dell'ARPA che ci hanno appunto detto che potevamo procedere con, visto le analisi che sono state fatte del terreno e quant'altro, con la sistemazione dell'area dove c'erano posizionati i serbatoi, posizionando ancora per un semestre dei rilevatori che devono garantire che non ci siano fughe aeree di gas contaminato. È solo una precauzione, perché con il dilavamento che è stato fatto in tutti questi anni dell'area che è rimasta in quella situazione, non ci dovrebbero essere problematiche di sorta. Per quanto riguarda invece le analisi del terreno, sono positive, quindi la contaminazione è sotto i livelli segnalati dall'ARPA, e quindi ci hanno detto che possiamo procedere con l'inserimento di una sorta di geotessuto sotto l'area contaminata, che era contaminata, per evitare che ulteriori dilavamenti potessero entrare nel sottosuolo e andare a inquinare la falda, e poi procedere con la stesura di ghiaia per utilizzare il terreno a parcheggio nuovamente, o addirittura anche posare gli autobloccanti. Adesso vediamo con la tempistica di cercare di rendere utilizzabile il parcheggio prima dell'inizio della scuola, vediamo se riusciamo a posare gli autobloccanti o inizialmente facciamo una stesa di ghiaia per poi sistemare l'aria successivamente in tempo utile. Questo è quanto. Al seguito dei rilevamenti che verranno fatti tramite questi diciamo nasi elettronici, vedremo poi l'evolversi della situazione. Poi successivamente ci sarà anche la bonifica del resto dell'area, dove c'è praticamente delle macerie che si sono riscontrate, ritrovate dalla vecchia demolizione dei fabbricati esistenti. Quello però è una sorta di pulizia dell'aria, e una sorta di, è stato considerato come rifiuto quelle macerie trovate, quindi andranno rimosse per circa un 40-50 cm di terreno, ma quello non è una preoccupazione, perché sono comunque macerie derivanti dalle demolizioni, che vanno comunque rimosse perché sono considerate rifiuto, ma non sono contaminate.
Grazie architetto. Consigliere Laura.
Sì, naturalmente per ringraziare l'architetto Clemente della sua spiegazione, del suo intervento, e per chiedere una domanda. Quindi la responsabilità del monitoraggio di quell'area poi sarà in carico al comune o all'ARPA o comunque un ente sovracomunale? Lo chiedo perché recentemente c'è stata questa notizia, che non ho ben capito se confermata, nella vicina Seveso, dove in conversazione tra tecnici comunali della regione si è parlato di perdite nelle vasche della diossina, no? A Seveso, con un rimpallarsi di responsabilità tra uno e l'altro, senza aver ben chiarito poi come fossero andate le cose, no? In seguito a un'audizione del sindaco, mi pare che sia avvenuta. Chiaramente qui siamo su un altro metro, chiaramente tutto relativo, no? Però è bene anche sapere se questa può essere una responsabilità del comune a curarne, quindi diciamo la bonifica de facto, oppure si devono intervenire anche altri enti in termini di monitoraggio e seguito. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Architetto Clementi, prego.
Sì. No, allora il monitoraggio è a carico del comune, infatti è stata incaricata la stessa ditta che aveva eseguito le analisi e i campionamenti. Logicamente poi tutto l'esito dei monitoraggi andrà trasmesso sia all'ARPA che alla TS, che ne verificherà la correttezza.
Consigliere Schiappati, prego.
Grazie Presidente. Il dottor Cogliati, il nostro ragioniere capo, ci porta delle buone notizie. Questo significa che dorme sonni tranquilli, ma se dorme sonni tranquilli lui, li dormiamo altrettanto noi. Una buona notizia è sapere che il bilancio è in equilibrio, che paghiamo le fatture in 38 giorni, che... scusate, metto i cari. Che abbiamo questa attività di riscossione che purtroppo durante il Covid ha subito un calo dell'80% mensilmente, ma tra tutte queste belle notizie dobbiamo comunque riflettere su le discussioni coattive che sono una cifra importante. Sarebbe auspicabile che il Comune non dovesse ricorrere a questi mezzi, ma purtroppo non può far finta che questi mancati pagamenti non esistano. Non so come poter intervenire attraverso moral suasion o convincimenti o magari una maggior divulgazione attraverso i nostri mezzi di comunicazione perché si invitino i cittadini ad essere puntuali con le poste, con le sanzioni. Il dottor Cogliati diceva che la maggior parte di questi pignoramenti e escursioni coattive riguardano infrazioni al codice della strada, per cui sarebbe quanto mai auspicabile, so che è difficile, che ci sia una cosiddetta moral suasion, in modo tale che non si debba più arrivare a questi ingenti atti coattivi. Presidente, mi consente anche di dire due parole sul prelievo del fondo di riserva per quanto riguarda i 30.000 euro che abbiamo destinato per l'approntamento del centro vaccinale e del centro per l'esecuzione dei tamponi Covid. Al di là della freddezza dei numeri, che magari tanto piacciono al dottor Cogliati, però dietro questi numeri c'è anche lo sforzo da parte del sindaco per riuscire ad avere nella nostra città questa realtà che tanti cittadini di Piatesi sta servendo, ha servito, e che non solo vengono rinviate, ma l'app della regione molte volte come in una sorta di lotteria ha destinato me a fare i vaccini in Viale Sarta e magari chi abita in Viale Monza viene a venire avvigliato. Ma questo è anche una sorta di mezzo per conoscere quali sono le nostre capacità, le nostre possibilità che la città offre. Devo anche per l'occasione ringraziare il dottor De Luca e il dottor Chiati che in occasione dei primi mesi della pandemia, così tutta la minoranza ha collaborato con il sindaco per tutte quelle piccole e grandi attenzioni che servivano per far fronte a questa evenienza così drammatica che ha interessato la nostra città. A loro va il nostro ringraziamento e mi auguro non debbano più ripetersi queste emergenze.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi. Vi posso chiudere la discussione?
Sindaco,
prego.
Sì, utile il centro vaccini è un fatto importante, ma credo che al di là del ringraziamento del consigliere Schiappati alle persone, ma soprattutto dobbiamo ringraziare, perché occasioni non ce ne sono molte, ma dobbiamo ringraziare i volontari, perché senza di loro il centro vaccini non esisterebbe. Quindi noi sicuramente abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo lottato per averlo, ringraziamo il personale sanitario, ma ringraziamo tutti i volontari della protezione civile, associazione carabinieri, alpini, parco doane e l'altra croce d'argento anche per alcuni aspetti, croce rossa, insomma tutto il mondo del volontariato che in questo momento sta dimostrando che è possibile fare tutto questo, aiutare persone, è vero che l'ente pubblico può fare, ma senza il volontariato il mondo si ferma. Quindi un ringraziamento particolare credo che sicuramente non del Consiglio Comunale, il Toto, l'amministrazione, il mio personale, a tutti i volontari che hanno permesso e stanno permettendo di gestire questo servizio e soprattutto la nostra protezione civile, che non spesso ce la ricordiamo, che da ottobre attraverso il centro tamponi è presente tutti i giorni. Voglio solo ricordare che sono veri volontari, non percepiscono un euro e quindi sicuramente spero che ci siano delle occasioni dove poter ringraziare anche con qualche gesto, perché se lo meritano.
Grazie Sindaco.
Sì, una precisazione, Presidente. Ringrazio il Sindaco per la dimenticanza.
Consigliere Schiappani.
Scusi, ringrazio il Sindaco per averlo, io tagli appunti me l'avevano segnato. In effetti è preziosissimo il lavoro del volontariato. Quindi, tra l'altro, è sempre distinta per le associazioni e per il volontariato. E in questo caso devo dire che meriterebbero veramente un riconoscimento ufficiale da parte dell'amministrazione al termine della pandemia o quando ne sarà in grado e chi in quel momento sarà presente. Grazie.
Allora, consigliere, quindi la discussione è chiusa sul punto numero 6, pongo in votazione, sempre per alzata di mano, chi è favorevole? Giù le mani. Contrari? Astenuti. Quindi con 13 voti a favore, 5 contrari, viene approvato il punto numero 6. Si vota di immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano, all'unanimità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 7, presentazione del documento unico di programmazione 2022-2024. La parola al dottor Fogliati, prego.
Allora, è una situazione un po' anomala dire che un'amministrazione che va in scadenza presenta un documento per l'anno 22-24. Però, come ho spiegato in commissione, è necessario considerare questi aspetti. Il primo aspetto è che non c'è nessun provvedimento che ha rinviato questa scadenza. È vero, si poteva rinviarla perché non ci sono sanzioni, però è anche vero che un rinvio al 30 settembre, magari un prossimo decreto, avrebbe complicato ancora di più le cose, perché il 30 settembre sicuramente il Consiglio difficilmente si ritroverà. Il secondo aspetto è il motivo per il quale comunque è stato approvato in giunta, e che è un primo passo per l'approvazione del bilancio. Questa amministrazione è stata caratterizzata dal fatto di aver voluto approvare il bilancio entro il 31 dicembre. Soltanto un anno, il primo anno, ha approvato il bilancio entro il 31 gennaio. Questo perché per aiutare la gestione. Ovviamente iniziare subito con una gestione ordinaria rende più facile il raggiungimento degli obiettivi. Iniziare a maggio o a giugno consente di avere meno obbligo al Comune a raggiungere gli obiettivi in meno tempo. Quindi aver fatto il primo passo adesso vuol dire che quando si riunirà il Consiglio Comunale il prossimo, si partirà al secondo step. A questo punto viene accantonato. Ovviamente il Consiglio Comunale nuovo avrà tutto il potere di rivedere gli obiettivi strategici, di rivedere gli obiettivi operativi e di inserire, come in questo caso non sono inseriti, i numeri e quindi trovare un proprio equilibrio, un proprio bilancio. Quindi è stato apportato da questa amministrazione con l'intento di favorire l'amministrazione che verrà, in modo tale che il primo passo sia stato già fatto e si parta con l'obiettivo di approvare il bilancio, forse non entro il 31 dicembre, comunque nei primi mesi dell'anno 2022. Non c'è un'approvazione di questo punto, ma una solo una presa d'atto, non so.
È una presentazione, non si pone in votazione il punto.
È sempre stato così, è sempre stato. Viene presentato quello con i numeri a novembre, quando la nuova amministrazione si dà atto che la Giunta ha approvato questo documento, come è sempre stato fatto negli ultimi 10 anni. Punto.
Grazie. Signore Lama, prego.
A me, io avevo già anticipato anche in conferenza dei capigruppo, a me questo punto qui non mi è chiarissimo. Cioè, io non capisco che bisogno ci sia di, nell'ultimo consiglio comunale, andare a farci prendere d'atto di un documento di programmazione del 2022-2024, tra l'altro senza neanche vederlo, perché poi in area condivisa non si vede, non so se voi avete provato a scaricarlo, ma non si può scaricare. Finisco? Mi collego anche per farmi portavoce di una richiesta anche rivolta al sindaco, per far sì che sia tutelato il diritto della nostra cittadinanza di assistere a una campagna elettorale che possa perlomeno avere la parvenza di una competizione ad armi pari tra chi è già instaurato e chi va a presentarsi, perché già dobbiamo andare a fare una campagna elettorale con la mascherina. Se poi dovesse, nella malaugurata ipotesi ventilata negli scorsi giorni, essere scelta la data del 18 di settembre come data delle elezioni, vuol dire che noi siamo in una situazione in cui non riusciamo a sfruttare neppure il mese di settembre per riuscire a comunicare le nostre idee e le nostre volontà ai cittadini. Qui io approfitto di questa discussione sul documento unico di programmazione che, ripeto, mi pare perlomeno un po' peculiare. Consentitemi questo. Poi l'ultimo consiglio, non voglio fare la polemica adesso in merito al gruppo, però ne approfitto veramente per sollecitare e chiedere, qualora ce ne fosse l'occasione da parte del nostro comune, di considerare questo come, dal nostro punto di vista, la possibilità vera di avere una competizione elettorale la più dopo possibile, e quindi votare di più in là, nella data del 12 o 11, quella che era prevista dai decreti. Tra l'altro poi ne approfitto ancora, scusate, per chiedervi se ci sono notizie dell'uscita del decreto che va a regolamentare le elezioni amministrative del prossimo ottobre. Cioè, non è che è una colpa vostra, dico. Chiaramente però è una situazione che veramente mette le persone in imbarazzo. Noi dobbiamo chiamare i candidati ancora un po' venire a Ferragosto per andare a depositare la documentazione, presentare le liste, presentare il casellario giudiziale. Non è questa la condizione di poter fare una politica che già è difficile di per sé in termini di reclutamento, di coinvolgimento e di attenzione da parte delle persone, figuriamoci durante il mese di agosto. Grazie.
Grazie a lei. Sindaco?
Sì, diciamo che la preoccupazione del consigliere Lodola è vera, cioè però non è imputabile questa amministrazione, il fatto di non avere di condizionare le regole. Le regole della democrazia le condiziona e le leggi dello Stato, insomma. Siccome in opposizione mi sembra che ci siano forze politiche, parte di questo governo, quindi i rappresentanti li conosciamo tutti, che siano loro anche a farsi garanti di una, perché adesso è un bel problema di rinviato, noi grazie a Dio voteremo con altri comuni. Chiaramente il 18 settembre per me è una data scelerata comunque, ma anche per noi, anche perché le forze politiche che si candideranno e anche i nuovi soggetti, le nuove persone che si candideranno, perché noi una grande parte sicuramente si presenterà e altre nuove arriveranno, quindi non avranno neanche il tempo di farsi conoscere, di impegnarsi, insomma. Credo che questo, non so da che parte sia uscito il 18 settembre, ma da qualsiasi parte sia uscito, non può essere una data diciamo, congeniale per un svolgimento normale, diciamo così, della competizione elettorale, quindi secondo me invece è più spostato in là, cioè io penso che la data ideale, perché comunque voi sapete che un decreto indicativo è uscito dove dice che le elezioni elettorali devono svolgersi tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Prima pensavo che il fatto che non ci fossero candidati a Milano, Roma, diciamo così, ritardassero un po'. Adesso i candidati ci sono, io credo che questo leggero ritardo sia dovuto invece a capire anche l'epidemia che c'è in corso, quindi di auspicare che questo periodo sia, come avete visto, i dati stanno aumentando, quindi la vera preoccupazione è, potrebbe succedere addirittura che magari non si faccia le elezioni, perché in dire le elezioni poi non svolgerle, secondo me è peggio. Quindi, però bisogna vedere i dati dell'epidemia come sarà. Io mi auguro che la competizione elettorale ci sia, che l'epidemia sia contenuta, perché non dimentichiamo che l'epidemia c'è, anche con il vaccino non abbiamo risolto il problema, abbiamo ridotto il problema del virus, e quindi, perché io vedo spesso in giro tantissime persone che posso capire che l'aperta mascherina possa non essere così essenziale, ma perlomeno la distanza lo è. Perlomeno ricordarsi che bisogna disinfettarsi le mani, che è un altro aspetto che ci si dimentica, questo è un altro aspetto che dobbiamo ricordarci. Credo che questi aspetti, quindi almeno noi, i nostri amici, conoscenti, facciamo questa parte per non vanificare l'impegno dei volontari, delle strutture sanitarie che adesso non potrò vedere. Quindi io confido che le elezioni ci siano il primo di ottobre, insomma, secondo me sarà il 10 ottobre, però è una valutazione del tutto pandemia. Perfetto, allora la coincidenza ha voluto che io indicassi il 10 ottobre, quindi se sarà il 10 ottobre l'opposizione potrà dire sì, ma lo sapeva, perché era anche la ricorrenza di San Daniele.
Grazie Sindaco. Dottor Pagliati, aspetti, prego.
No, io volevo solo aggiungere che la competenza dell'approvazione del DUP in questa fase è la competenza della Giunta, quindi il DUP viene approvato dalla Giunta ed è stato approvato con delibera numero 123 del 7 luglio, quindi il 7 luglio è stato pubblicato insieme alla delibera, riconosciuto tramite la consultazione dell'albo pretorio. Quindi viene soltanto informato il Consiglio che la Giunta ha approvato questo atto, e l'ho detto prima, ben consapevole che questo atto sarà stravolto, però è il primo passo ed è un aiuto per l'amministrazione futura, perché accorcia i tempi di formazione del bilancio futuro. Poi sappiamo benissimo che l'amministrazione futura sicuramente stravolgerà il documento, perché gli obiettivi strategici non sono più gli stessi del 2016, sono cambiati. L'amministrazione che verrà non è quella più del 2016, i tempi sono, non sono più gli stessi.
Grazie dottor Cogliati, la parola al sindaco.
Sì, no, volevo il DUP che vi ho presentato, è tanto per gli anni scorsi, per la parte diciamo che non abbiamo adempiuto, non abbiamo fatto strategie nuove, perché ci rendiamo conto che non è corretto nel rispetto. Poi, permettete una battuta, il dottor Cogliati diceva la nuova amministrazione stravolgerà, diciamo al 50%, se siamo noi continueremo, aggiungeremo. Se saranno loro potranno stravolgere, quindi al 50% almeno ci conceda questa possibilità di proseguire questo dubbio, però voglio dire non abbiamo inserito strategie nuove, perché teniamo conto che questa fase non è corretta sia per noi rispetto istituzionale, per chi comunque c'è la competizione elettorale in questa competizione, saranno i cittadini a scegliere chi sarà la guida, quindi dopodiché la nuova amministrazione porterà avanti, se saremo noi, con l'integrazione di qualche punto, e sarete voi, farete le vostre modifiche come abbiamo fatto noi nel 2016, insomma.
Grazie Sindaco. Passiamo al consigliere Laura, prego.
Devo ringraziare il dottor Cogliati per aver puntualizzato, no? questa cosa. Poi volevo premettere che anche se saremo noi, per forza dovremmo stravolgere tutto, no? Andremo ad arricchire sicuramente, no? Da questo punto di vista, quello che è di buono c'è. Ma poi volevo un po' contestualizzare l'uscita, cioè io ho un po' di allergia alle sorprese date del Consiglio Comunale, no? Che sta diventando sempre di più anche un organo in cui sembra quasi che si passi per pro forma. Quindi il mio discorso è un po' questo. E anche le sollecitazioni di questa sera, quando il consigliere interviene, spiega, integra i punti dell'ordine del giorno, sono poi quelle che costituiscono il sale della discussione. Per cui vedere passare un documento di cui bisogna prendere atto senza neppure una presentazione, ripeto, non voglio fare polemica, mi fa ricordare questa mia allergia alla presa d'atto del Consiglio Comunale. Davvero mi auguro, questo un auguro per tutte le persone che vogliono impegnarsi anche durante la campagna elettorale, non soltanto quelle che sono qui dentro, ma anche quelle che ci sentono da casa, quelle che sono fuori, di far sì e di ricordarsi che il Consiglio Comunale rimane un luogo dove si fa la politica, dove si fa l'opposizione, dove si discute, ci si confronta e si cresce politicamente. Qui anche questo penso valga la pena di essere ricordato nell'ultima seduta che probabilmente andremo a fare nel corso di questa legislatura. Grazie.
Grazie a lei. Passiamo al punto numero 8. Modifica al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, dottor Cogliani.
Mi dispiace per il consigliere Laura, però in materia di rifiuti il Consiglio Comunale credo che in questi anni abbia perso la sua autorità e soprattutto su questo punto il Consiglio Comunale è chiamato a prendere atto di decisioni che sono state assunte in altri luoghi. In particolare il problema dell'assimilabilità dei rifiuti domestici non è più competenza del Consiglio Comunale. Vi è una legge europea che lo Stato italiano ha l'obbligo di seguire, quindi di conseguenza anche il Consiglio Comunale. Quindi si dà atto e si modifica il nostro regolamento tenendo conto di quanto viene espresso dalla normativa europea. In questo caso, più in particolare, stiamo parlando dei rifiuti delle società che vengono prodotte da attività produttive, quindi non domestiche. Questa assimilabilità non è più consentita per alcune industrie, in questo caso, che hanno come indice ATECO ben definito della Comunità Europea. Questo non ha un riflesso neutro sulla gestione dei rifiuti, perché nel passato era consentito, e molti comuni lo facevano, che alcuni costi dell'intera collettività venivano scaricati su questi soggetti. In particolare, se abbiamo un'azienda, quindi in generale, sto parlando in generale, che ha grossi spazi, ha grandi spazi e di fatto produce pochi rifiuti, questa società veniva tassata abbastanza in modo elevato, più di quanto il costo del comune, che il comune sosteneva per lo smaltimento di questi rifiuti. Quindi la collettività beneficiava del fatto che questa società pagasse più di quanto fosse il costo reale per lo smaltimento. Ora questo non è più consentito e siccome per i rifiuti la contabilità deve dare una somma pari a zero, cioè le entrate devono essere pari alle uscite, quindi togliendo questi soggetti è ovvio che questi costi sono stati ridistribuiti su tutta la collettività e questo ha pesato nell'ultima bolletta dove vi è stato un incremento dei costi per questo elemento. Inizialmente i soggetti interessati erano 150, sono da un controllo dovrebbero scendere a 35, però comunque questi costi sono stati ridistribuiti su tutti. Il Comune in questo caso, il Consiglio Comunale in questo caso, prende atto di questa decisione presa a livello europeo e che obbliga tutti gli attori a modificare il proprio regolamento. Per la parte tariffaria ricordo che il regolamento prevede che i conti siano, quindi il bilancio sia realizzato dal gestore Gessia, che chiede a noi, quindi io e il sindaco attestiamo i dati che forniamo a Gessia, poi questo piano finanziario viene approvato dal Consiglio e poi rinviato ad ARERA per l'approvazione definitiva. Quindi il Consiglio Comunale è chiamato soltanto ad attestare un bilancio predisposto da Gessia, nel nostro caso perché è il gestore. Il bilancio viene fatto considerando l'anno passato, quindi se l'anno passato si chiude con una differenza positiva, questa differenza positiva porterà a una riduzione dei costi nell'anno successivo. Se nell'anno passato i costi sono aumentati più di quanto era previsto nel bilancio, ovviamente questo costo viene recuperato nelle bollettazioni successive. Però il Consiglio Comunale sui rifiuti è chiamato in principal modo a capire, a decidere quale livello di servizio vuole. Una volta deciso questo, poi tutto il resto è una conseguenza. Più alto il servizio che si vuole, più alta la qualità del servizio, ovviamente più verrà chiesto il rimborso da parte dei cittadini.
Grazie, dottor Togliatti. Chiamo aperta la discussione. Consigliere De Chicchi, ci presenta, prego.
Sì, grazie Presidente. Durante il corso della Commissione ha fatto anche, diciamo, una premessa parlando degli errori sulla TARI. Se possibile mi piacerebbe che lei spiegasse diciamo, questa problematica anche alla cittadinanza. Grazie.
Carlo, faccio dare la spiegazione del sito del dottor Cogliani. Dottor Cogliani, prego.
Allora, in commissione ho voluto spiegare la dinamica della formazione del ruolo e ho voluto sottolineare soprattutto l'aspetto che è legato ai decessi, insomma, alla possibilità che possa essere stato inviato una cartella con un atto di liquidazione a un defunto. E ho segnalato tre casi. Il primo caso è legato al fatto che quando elaboriamo i dati, noi quest'anno li abbiamo elaborati nel mese di aprile, quindi abbiamo chiuso il lavoro e poi inviato a Sorit per l'invio nelle case. E quindi la data penso che sia intorno al 5-6 aprile, mentre i cittadini l'hanno ricevuto il 1 di luglio. In questi 60 giorni ovviamente ho fatto un calcolo, sono deceduti circa 70 persone. È normale che è inevitabile che siano state inviate a possibili soggetti che nel frattempo sono venuti a mancare. Questo problema è impossibile da risolvere perché c'è sempre uno spazio temporale a causa delle tempistiche nella formazione concreta del ruolo e nell'invio della spedizione a casa. Tengo presente che il sistema informatico del comune è un sistema unico, è collegato direttamente all'anagrafe, quindi è quasi impossibile che un documento, una lettera venga inviata a un defunto, perché prima di essere inviata il sistema va a prendere, va a pescare l'anagrafe. Questo sistema l'abbiamo costruito con fatica, perché da 5-6 anni. Il secondo aspetto che può essere che ha portato all'invio a persone decedute è dovuto al fatto che se un soggetto non è residente alle Iliate, però è soggetto tari ed è deceduto, noi non possiamo saperlo, se non tramite una denuncia da parte degli eredi o dei soggetti che... quindi nel caso in cui un soggetto vive fuori l'inviato, non è residente all'inviato, per qualsiasi imposta, quindi anche per l'IMU, il sistema non è in grado di leggerlo, perché il sistema richiede, la norma, i regolamenti richiedono che in questo caso siano i cittadini a informare il comune sulla situazione. Terzo caso, non è detto che una persona che è deceduta e quindi lascia l'appartamento vuoto non è soggetto ancora a TARI, perché se l'appartamento rimane a disposizione e quindi ha ancora l'allaccio alle utenze, questo, come prevede il regolamento, questo la TARI viene ad essere pagata dagli eredi. Dispiace, viene considerata come gli appartamenti vuoti, come una presenza teorica di una persona, perché la TARI, ricordiamo che il 50% è calcolato sulle presenze e il 50% sulle superfici. Quindi in questo caso, a fronte di un decesso, ma se l'appartamento rimane lì vuoto, saranno soggetti passivi coloro che hanno a disposizione questo locale. Questi sono i chiarimenti che la Commissione.
Grazie, dottor Pogliati. Carlo, tanto lo so che...
Il presidente che regola gli interventi.
Sì, d'accordo. Basta guardarti, io capisco. Siccome tu sei un uomo elegante, la Richichi aveva posto lei la questione, Pogliati ha risposto, e ridò la parola alla Richichi perché aveva
certamente.
Consigliere Richichi, prego.
Ma non solo, ma anche perché è una degna rappresentante del movimento che...
Allora, non vorrei fare una domanda errata perché sono un po' confusa dopo i miei limitamenti per essere presente questa sera. Il 26 maggio, cioè lo scorso consiglio, siamo andati proprio a votare quelle che sono le regole per il calcolo della TARI, giusto? Quindi io mi chiedo come sia stato possibile che ad aprile siano stati fatti i calcoli per inviare poi le varie famiglie. L'altra domanda invece è: come sia possibile, al di là dei casi che lei ha presentato, come sia possibile che determinate famiglie per anni ricevano sempre gli stessi errori? Perché qua si parla di queste problematiche, non tanto dei deceduti avvenuti negli ultimi mesi. Qua c'è una cronicizzazione degli errori. E quindi è questo che noi ci chiediamo come sia possibile. Grazie.
Allora, per quanto riguarda l'approvazione del piano finanziario, il sistema, gli uffici, è stato elaborato nel mese di febbraio-marzo e quindi avevamo la necessità per poter raggiungere l'obiettivo del 31 luglio la predisposizione degli atti entro il mese di aprile. Il consiglio non si è trovato, però, e quindi è stato approvato formalmente nel mese di maggio. Gli avvisi di accertamento inviati sono solo acconti, come ho detto prima, sono solo una previsione di spesa che poi andrà a trovare il suo saldo nel momento del consuntivo. Quindi questi avvisi erano già predisposti dall'ufficio sulla base di numeri che erano dati dal sistema elaborato da Gelsia, perché ho detto prima che il bilancio viene predisposto da Gelsia, viene predisposto su date attestate dal sottoscritto e dal sindaco, poi il consiglio è chiamato ad attestare, no? E così avviene in tutti i comuni d'Italia, cioè magari non hanno ancora provato, eppure le bollette girano già, perché non possiamo sostenere il costo della raccolta e pagare le fatture di gennaio, febbraio e prendere i soldi a settembre. Quindi abbiamo la necessità di anticipare le bollette per poter coprire le fatture. E quindi è prassi, ed è il secondo o terzo anno, che i bilanci predisposti da Gelsia portano subito alla costruzione di queste bollette e poi il consiglio è chiamato, come dicevo prima, al consigliere Lodo a prendere atto di questi numeri. Perché questi numeri non sono in discussione, è una presa d'atto. Il consiglio comunale è chiamato ad approvare il livello di servizio che vuole. Ma una volta approvato questo, poi il resto è una conseguenza. Non c'è più la discrezionalità di coprire al 90% il 98%, no, la copertura è al 100% ed è legata da numeri storici. Non so se sia stato chiaro. L'altro punto non me lo ricordo, mi ha chiesto. Gli errori. Se ci sono degli errori, è responsabilità del sottoscritto. Certo, i cittadini, se in questo caso sono cronici, dovrebbero segnalarceli. Può capitare che pur avendoli segnalati noi abbiamo continuato a fare degli errori, però vi ricordo che sono numeri abbastanza elevati, stiamo parlando di 15.000-16.000 soggetti, quindi la ripetitività di questi errori bisogna vederla in questa logica, però la responsabilità è degli uffici, non dell'amministrazione.
Grazie. Consigliere Schiappati, prego.
Grazie Presidente, io non entro nel merito del dispositivo perché, come diceva il dottor Cogliati, dobbiamo unicamente recepire quanto ci passa sopra il capo e quanto Ubi Maior decide. L'unica considerazione è che questa uniformità nel dover sottostare alle leggi che arrivano dalla Commissione europea, oltre a togliere il potere decisionale che dovrebbe essere per antonomasia dei consiglieri comunali che in questo luogo ci vivono, già con la Bassanini abbiamo visto ridotte le nostre prerogative, adesso anche la Commissione europea, per cui io faccio delle considerazioni di carattere più organizzativo e dispositivo su tutti questi provvedimenti. L'inviate non è, lo segnalo sul non è valido ai tempi della FIA, sì, ha delle attività artigianali e produttive che producono rifiuti speciali, ma non possiamo soggiacere e tacere il fatto che questi provvedimenti tolgono comunque potere decisionale e discrezionale a secondo della conformazione produttiva e artigianale del nostro comune al Consiglio Comunale. Detto questo, in questi giorni si sta parlando dell'abolizione nel 2035 dei motori endotermici, sempre grazie alle decisioni della Commissione europea, nel 2035 probabilmente ci saranno delle gravi conseguenze di carattere sociale, perché si perderanno molti posti di lavoro, e non mi si venga a dire che le aziende dovranno riconvertirsi, perché nel sud-est asiatico già si stanno preparando, e la competitività del costo produttivo, del costo della produzione in quei paesi è sicuramente inferiore di molto rispetto ai paesi europei. L'ecologia ha dei costi, lo stiamo vedendo anche in questi giorni con l'aumento dei costi dei carburanti, ed è un costo che grava su tutti i cittadini. L'ecologia è un costo, a dispetto di molti paesi come gli Stati Uniti o la Cina o l'India, che questi problemi, diciamo, scusate il termine, se ne fregano. Noi nel 2035 probabilmente avremo una massa di licenziamenti a cui non basteranno i decreti della von der Leyen per creare nuove aziende, nuovi posti di lavoro. Non si creano con i decreti della von der Leyen. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Non ci sono altri interventi, ha chiesto la parola il consigliere Scaudici, prego.
Buonasera, volevo chiedere un'informazione dopo con gli altri. Qualora quelle aziende che lei ha nominato prima, col nuovo decreto europeo, possono provvedere ancora allo smaltimento dei propri rifiuti, oppure questa possibilità è stata eliminata con questo nuovo regolamento?
Dottor Cogliati, prego.
Allora, i rifiuti prodotti da queste aziende indicate da quel codice sono considerati rifiuti speciali, quindi queste aziende hanno l'obbligo, e il Comune non ha più la privativa su questi rifiuti. Avendo l'obbligo devono smaltirli e ovviamente dimostrare che vengono smaltiti con le regole dei rifiuti speciali. Ovviamente è obbligo del Comune controllare che questi rifiuti non vengano comunque consegnati all'attività che svolge il Comune. Però la privativa non è più valida per queste società.
Grazie. Non ci sono altri interventi? Chiudiamo la discussione. Quindi dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 8, sempre per alzata di mano, chi è favorevole? Teniamo. Giovanni? Ok, contrario? Nessuno? Astenuti? Con 12 voti favorevoli, 0 contrari, 5 astenuti, viene approvato il punto numero 8. È uscito il consigliere. Diamo. Si vota l'immediata eseguibilità, per sempre per alzata di mano. Unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 9, rettifica articolo 47. Del... No, sta scherzando. Scherza. Rettifica articolo 47 del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Legge 160/2019 e definizione delle vie appartenenti alle categorie speciali e delle zone 1 e 2, decorrenza 1 gennaio 2021. Dottor Cogliati, a lei.
Allora, questa delibera nasce dall'esigenza indicata dal gestore, la società San Marco, e si ricollega agli elenchi delle vie Le vie dell'inviato, del comune dell'inviato, sono divise in due, sia per la tosa che per la pubblicità, secondo l'importanza. Chi è inserito nell'elenco numero 1 paga di più, mentre le vie inserite nell'elenco numero 2 pagano di meno. Per quanto riguarda la tosa, la società San Marco ci chiede di spostare dall'elenco numero 1, che paga, dove si paga di più, all'elenco numero 2 queste vie che hanno un riscontro abbastanza basso, ovvero via 11 Settembre, via Alta, via Einstein, via Fermi, via del Laghetto, via Lecco, via Picozzi, via Sogno. Ecco, questo è quanto ci viene chiesto dalla società San Marco. Mentre per quanto riguarda la pubblicità vengono inserite 4 vie che ritengono più importanti, ovvero Cairoli, Piemonte, Salerno, Bruni, e vengono tolte Piazza Aldo Moro, Einstein, Fermi e Via del Laghetto. Ecco, questo per avere una divisione che è più legata al mercato. Questo è quanto ci viene proposto dalla società. Questo regolamento è nuovo. In questo caso il Consiglio ha ampi poteri regolamentari. Vedremo con l'esperienza quali sono le modifiche di questo regolamento per rendere più questa tassa più conforme alle esigenze dell'amministrazione, ovvero adesso stiamo notando ad esempio che la cartellonistica ha un peso molto più basso. Prima incassavamo 50.000 euro, adesso se ne incassa 10. Vediamo se dopo l'epidemia questa riduzione diventerà strutturale, e allora a questo punto ci si dovrà domandare se vale la pena investire su nuovi cartelloni oppure no, perché ovviamente la pubblicità, come tutte le cose, può cambiare nel tempo. Quindi voglio dire che per quanto riguarda il canone unico, il Consiglio Comunale ha più poteri e con il tempo verrà chiamato più volte a intervenire su questo regolamento.
Grazie, dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Consigliere Lodola, prego.
Solo per una domanda, grazie. Su quali criteri hanno spostato le vie dalla zona 1 e 2? Cioè, in base a che cosa? Ha fatto una rilevazione in merito alle richieste, ha commentato a...
Hanno pensato che...
Risponde il dottor Cogliati, prego.
Sì, sulla base delle richieste, sulla base delle entrate. Quindi ritengono che, visto le richieste su Cairoli, Piemonte, Salerno, Bruni, sono aumentate e quindi è giusto inserirle nella fascia 1. Al contrario, dove non ci sono richieste su queste vie, io non le conosco sinceramente, ha chiesto di toglierle.
È chiaro che dobbiamo guardare non tanto sulla direzione di queste vie, che possono avere una logica, ma non è una logica, diciamo, strutturale su tutto il territorio. Secondo me dobbiamo monitorare dopo il Covid, vedere che cosa avviene, perché di fatto, vi ho spiegato meno il dottor Cogliati, che le entrate sono totalmente ridotte, quindi una nuova impostazione anche di carattere pubblicitario dobbiamo rivedere, insomma. La si potrà rivedere verso fine anno se per uno strumento di valutazione, perché in questo momento mancano questi metodi di valutazione. È ovvio che la società che gestisce ce lo suggerisce perché ne ha i dati, e siccome non sono vie che stravolgono sono 4 o 5 vie, quindi non sono 40 vie, quindi a quel punto avremmo potuto dire altre, vediamo per come in questo caso prendiamo atto di questa situazione con una valutazione che l'amministrazione dovrà, quando ci sarà la prossima valutazione, magari visto che lei è l'unico certo che rimane dottor Cogliatti, cioè chiede già alla società che gestisce la pubblicità di fare uno studio, di capire in prospettiva sulla base delle entrate, sulle basi del futuro, quali sono uno studio di fattibilità su che cosa, perché una via potrà diventare più commerciale o meno commerciale, perché noi chiaro ci basiamo sul fatto visivo, non abbiamo gli elementi per dire giusto o sbagliato, quindi magari in questo frangente, in questo vuoto di, perché comunque o 4 vie o 40 vie o confermare, modificare, adesso è fatto a base uno studio, insomma, quindi va bene queste 4 perché non ci stravolgono, ma è ovvio che non ci venga a fine anno dire che è 40 via, cioè qualsiasi via verrà modificata dopo deve essere fatto su una base di concretezza, insomma.
Grazie sindaco, consigliere Lavra, prego.
Questo argomento riguarda solo la fissione o anche l'occupazione del suolo pubblico di interciti nei pressi? Entrambi?
Sì, l'altra parte.
Per quanto riguarda il suolo pubblico sono state
tolte e basta, 11.000, perché probabilmente erano già dentro quelle che ho detto prima. Mentre per la fissione
all'esterno di attività commerciali rispetto al passato vengono utilizzati, ad esempio faccio un esempio, i parcheggi che stanno utilizzando adesso attività commerciali perché per mantenere distanze. Credo che la società commerciale dovrebbe pensare, quindi anche noi come amministrazione o come tecnici, di ragionare in modo diverso. Prima nessuna amministrazione avrebbe autorizzato l'uso di un marciapiede o di una strada per fare attività commerciale. Sarebbe stato, secondo me, la polizia locale avrebbe subito parere negativo. Oggi mi sembra che di fatto il parere positivo, anche senza verifica, nel senso che un'attività commerciale per favorirla, visto la situazione del Covid, ha costretto ad uscire fuori da situazioni di chiusura totale da parte del sistema, non dico del nostro perché noi eravamo molto già più avanti, però del sistema Italia. E credo che dobbiamo pensare che il fatto che un'attività commerciale utilizzi domani la sede stradale non venga, come dire, penalizzata, perché altrimenti torneremo a tre Covid, uno tornerebbe a non usare più gli spazi esterni, invece secondo me potrebbe essere che inizialmente per una prova di due anni, un anno, quello che sarà, l'amministrazione deliberà di non applicare la tariffa se non in misura minima, e dopodiché una volta che si è lanciato, come dice in questo caso, l'amministrazione aiuta le attività commerciali a investire in una struttura, nelle strutture su uso pubblico, e una volta che si è consolidato, diciamo così, l'utilizzo, può arrivare ad applicare una tariffa. Perché? Perché anche l'attività commerciale, nel momento in cui vede che il suo spazio esterno condiziona le sue entrate, è ovvio che ha tutto interesse poi a pagare la tassa, ma pagarla prima ancora di sapere cosa succede, credo che anche qui le amministrazioni devono investire, credere, ok, ti do l'agevolazione massima, tra due anni ne riparliamo e quindi recupereremo anche il mancato introito, diciamo, precedente, ma perché? Perché aiutiamo in questo momento l'attività commerciale, e non c'è l'attività commerciale che se il contribuente è disposto a pagare. Quando non è disposto a pagare? Quando quell'attività non ha funzionato. Così vale anche per il sito. Cioè, se vogliamo ritornare a credere un paese dove la luce sia un elemento fondamentale e di conseguenza la pubblicità della propria insegna, dobbiamo rivedere un'impostazione totalmente diversa rispetto al passato. Cioè investire anche noi bruciando un'entrata con lo scopo di fra qualche anno ci rivediamo e vediamo cosa abbiamo saputo creare. Può essere un anno, può essere due anni, può essere una verifica in corso, visto che è un atto del Consiglio Comunale, non è dello Stato che deve aspettare la Comunità Europea. Assumiamoci anche noi la responsabilità, visto che in questo caso facciamo noi la Comunità Europea di noi stessi, di dire bene, per un anno io non faccio pagare, a fronte di un aumento delle insegne, di un aumento degli spazi pubblici, e fra un anno ne riparliamo, valuteremo se questa scelta ha prodotto risultati, applicheremo nuove proposte, se non ha prodotto risultati valuteremo, insomma. Credo che questo sia interessante, perché comunque se le amministrazioni, come abbiamo sempre ragionato, sulle entrate basta, oggi dobbiamo ragionare sulle uscite. Ragioniamo sulle uscite da parte dell'attività commerciale e dopodiché facciamo entrare entrate, ma dopo, non prima. Ecco, credo che questo è un ragionamento che dobbiamo fare, che sicuramente faremo chiunque il Consiglio Comunale, visto che poi il Consiglio Comunale, al di là poi della proposta che fa la Giunta, però è il Consiglio che poi alla fine decide, e credo che il Consiglio ha interesse che la città sia viva, il Consiglio interesse che sia illuminata, perché siamo cittadini oltre che consiglieri comunali, e quando usciamo da quest'aula vogliamo vedere il paese illuminato, vivo, che la gente possa camminare in sicurezza, alla luce, e le attività commerciali diano anche luce a questi spazi. Credo che dovremmo cambiare anche noi, sicuramente faremo la nostra parte come Consiglio Comunale.
Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione del punto numero 9. Sempre per alzata di mano. Chi è favorevole? Giù le mani. Contrari? Astenuti? Esito, 12 voti a favore, 0 contrari, 5 astenuti, viene approvato il punto numero 9. Si vota l'immediata eseguibilità. Sempre per alzata di mano. All'unanimità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 10, che è la mozione presentata dal consigliere Cristina Orsino del gruppo consigliare Partito Democratico, avente ad oggetto introduzione aree urbane con limite di velocità a 30 km. Legge per il gruppo consigliere Rossino, Cristina, devi leggere il solito, leggi tutta la mozione e poi ti lascio la parola per l'esposizione. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che il tema della viabilità è da considerarsi di importanza rilevante per la qualità della vita dei cittadini. È rilevato che alcuni fatti molto gravi avvenuti in quest'ultimo periodo hanno riportato all'attenzione della popolazione la questione della sicurezza stradale, considerato che diverse strade presenti in città sono diventate con il tempo vie di comunicazione non adatte a sopportare importanti flussi di traffico, soprattutto dal punto di vista qualitativo, in quanto su di esse insistono contemporaneamente diversi tipi di mobilità, auto, moto, biciclette, monopattini, pedoni e altro. Ma soprattutto un'utenza variegata, quindi traffico di attraversamento, di residenza, utenza commerciale, tempo libero. Considerato inoltre, dal punto di vista della prevenzione, è palese che gli effetti più importanti in tema di riduzione del rischio, quindi frequenza degli eventi, sono da perseguire attraverso la formazione e l'educazione stradale, ma che un importante obiettivo di un'amministrazione comunale sia anche quello di attivarsi per la riduzione del danno, in particolare per gli eventi infortunistici di tipo stradale. Visto che il DL 76-2020, noto come decreto semplificazioni e convertito definitivamente in legge dal Parlamento, contiene al suo interno una vera e propria riforma del codice della strada, tra cui le strade urbane e ciclabili a limiti di velocità a 30 km orari, e preso atto che già oggi, laddove si intende proteggere i soggetti fragili, esempio tutte le strade che intercettano le aree di accesso scolastico, sono ormai presenti queste limitazioni, si chiede all'amministrazione comunale di provvedere alla realizzazione di uno studio progettuale e alla conseguente attuazione delle misure indicate con il fine di individuare dove sia necessario, utile e possibile attuare le limitazioni della velocità a 30 km, considerando in particolare le vie di comunicazione ad alta densità commerciale, un esempio via Piave, via Turato e Pellico, quella ad alta frequentazione pedonale ciclabile e quella ad alta concentrazione di intersezioni stradali come per esempio via Trieste. Ecco, noi vorremmo semplicemente dare questo messaggio: teniamo a mente l'importanza di una città che mette in sicurezza i suoi cittadini, e la viabilità è uno dei temi molto importanti rispetto ai cittadini. Quindi va benissimo la viabilità dolce, sostenibile, ma anche sicura. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Dichiaro aperta la discussione. Ricordo che la mozione viene votata. Sindaco?
Mi devo concentrare, anche perché nell'ultimo punto, allora, io credo che la mozione, la proposta è condivisibile, perché l'esigenza di ridurre la velocità del territorio, ma in qualsiasi territorio, perché però dobbiamo fare due riflessioni. Se pensiamo che basta un cartello per la riduzione del come cartello dietro di sosta, non è sufficiente il cartello quando c'è tutto dietro un lavoro di educazione, di senso civico, di appartenenza, per ognuno di noi può aggiungere quello che si vuole. Io ho sempre distinto le figure che la bontà della proposta e le figure che fanno in dichiarazione. Ora, solo il cartello non può essere la soluzione. La soluzione è sicuramente l'educazione attraverso la scuola, ma questo è un investimento, cioè nel senso, partiamo oggi dal bambino, ma quel bambino sarà maggiorenne fra X tempo. È ovvio che lo vediamo a lunga gettata e non possiamo pensare che il cartello educazione stradale domani mattina l'inviate si riduce il rischio. Non è così. Il rischio è cartello, educazione, investimento per il futuro, ma anche attraverso gli interventi di manufatti strutturali. Se la Regione Lombardia ci dà 250.000 euro per l'incidentalità sul territorio e poi qualcuno in campagna elettorale giudica una rotonda, perché poi lo giudica come rotatore a scluse per farci scontrare meglio, perché siamo in campagna elettorale, credo che manchiamo di credibilità. Allora, la campagna elettorale è una cosa seria. La campagna elettorale è fatta di dichiarazioni, che poi diventano dichiarazioni impegnative. Perché impegnative? Perché come noi guardiamo l'opposizione fa le dichiarazioni, l'opposizione guarda le nostre dichiarazioni e nel momento opportuno le tira fuori, le discute, le solleva, si scontra. Allora, il nostro problema è questo. Non è approvando una sola mozione che noi, io proverò di approvarla, ma credo che sia rispettoso del Consiglio Comunale e delle forze politiche che sono disponibili a guidare questo Paese a essere rispettosi anche della credibilità del lavoro del funzionario. La rotatoria non la fa il sindaco, non la fa il Consiglio Comunale, la fanno le persone che sono qui sedute, che lavorano nell'interesse della città e non del sindaco. Ma se una forza politica strumentalizza in campagna elettorale una rotatoria, vuol dire, ma questo vale per voi, vale per noi, in questo caso è una forza politica che è alleata con voi alla guida del Paese, ma vale anche un impegno il consigliere comunale, la persona. E allora deve essere rispettoso, perché se vogliamo che le mozioni, oltre all'approvazione, si trasferisca poi nell'altro concreto, dobbiamo riconoscerci a vicenda che la mozione è una cosa seria, che la popolazione è una cosa seria, che noi impegniamo la struttura burocratica dirigenziale a eseguire quell'intervento. Ma se diventa in campagna elettorale strumentalizzazione, perché una rotatoria fatta l'amministrazione di centrodestra e la rotatoria, perché qualcuno mi deve spiegare qual è la differenza tra una rotatoria di centrodestra e una centrosinistra, qualcuno deve spiegare. Non penso che il dirigente, penso che altrimenti faccia rotatoria se c'è il sindaco Romeo o se ci sarà il sindaco Brunato o il sindaco De Giorgio. Farà la rotonda e dentro al sindaco quale devo fare? Rotonda, quadrata, tra l'altro facciamo di giallo che è un colore del 5 Stelle. Cioè forse l'unico comune che fa il colore del 5 Stelle, forse gli altri fanno altri colori. Allora quello che io chiedo, per la credibilità che diceva poi il consigliere Lotta sul discorso del rispetto della democrazia, della tempistica, della possibilità di persone, è che in un invito che faccio a tutti, non sto dicendo, a tutti, che chi si canta la guida di un paese, si ricordi che le dichiarazioni hanno valore. Perché la credibilità poi verso i cittadini, che manchiamo di rispetto, il cittadino, come leggo io, legge anche il cittadino. E quindi attenzione, cari consiglieri, voi siete consiglieri comunali. Le forze politiche, le liste civiche si cambiano, sono andate a rappresentare la città delle inviate. E non si possono permettere il lusso di denigrare con dichiarazioni l'attività comunque dell'ente pubblico. Dell'ente pubblico, non si può chiamare una rotatoria esclusa per farsi scontrare meglio. Fatto la forza politica si cambia la guida di un paese. Questo vale per chi l'ha fatto oggi, vale per chiunque di voi. Non faccio il nome, perché proprio, ma credo che se vogliamo costruire una città, un confronto vero, confronto vero, perché poi è vero quello che tu dici sul Consiglio Comunale, sul fatto che poi non c'è la possibilità di confrontarsi, di discutere, ma perché non c'è la possibilità di confrontarsi? Perché? E partiamo dal presupposto che è inutile confrontarci, tanto ognuno è nella sua opposizione. Ok? Tanto è la maggioranza voterà un progetto, la posizione voterà un altro. Se non ritorniamo ad essere credibili entrambi ed essere rispettosi di entrambi, del lavoro che fanno i funzionari, perché finché faccio una scelta all'amministrazione me la puoi criticare, e devi criticare se ritieni che non è corretto. Ma non è possibile che tutte le scelte della amministrazione siano sbagliate. Non è possibile. Perché vuol dire che abbiamo dei funzionari che veramente non fanno niente. Perché il funzionario non è a dipendenza del sindaco Romeo, è alle dipendenze della città. E allora, visto che siamo proprio alla fine, poi il Consiglio Comunale può cambiare di unirsi ancora nei prossimi giorni, ma fino a che non ci sarà la data, il prossimo Consiglio Comunale, spero che, sono sicuro che molti di voi saranno presenti, ok? Diciamo che quello che non è avvenuto in questi 5 anni lo possiamo recuperare attraverso il rispetto della credibilità che ogni consigliere comunale si conquista con le dichiarazioni. E quindi un invito che faccio è questo, quindi la mozione la votiamo, propongo di votarla, perché va nel senso che sto dicendo. È una proposta seria, chiaramente non è pensabile che risolviamo il problema, ci deve essere accompagnato il discorso aggiunto anche il manufatto, per me il manufatto è l'intervento strutturale, perché le restringimenti stradali servono per ridurre la velocità. E se noi abbiamo la strada, la velocità aumenta, se la restringiamo forse, magari qualche chilometro, forse, non sono così sicuro ormai. Allora, perché se poi andiamo in Svizzera, fanno restringimenti, li rispettiamo, in Italia andiamo sul marciapiede, se poi c'è una gara di verde andiamo sul marciapiede perché dobbiamo andare veloce lo stesso, quindi sicuramente è un lavoro lunghissimo quello del rispetto alla velocità, è lunghissimo, io dico che non ci vorrebbe neanche 30 ore. Perché in alcune vie tu non puoi andare oltre la velocità, perché è il senso nostro della guida. Però abbiamo anche macchine un po' potenti, abbiamo il cellulare che spesso non tiene, siamo attaccati, quindi direi una riflessione sicuramente seria si può fare. Ma soprattutto a me mi interessava, oltre alla sulla mozione che partiamo da questa mozione, che ci sono interessi che vanno al di là del colore politico. Noi rappresentiamo, ricordate una cosa, che al di là del colore politico abbiamo una città, la quale città è degna di chiamarsi tale quando anche rappresentanti politici credibili, e di conseguenza viceversa. Quindi io confido che il prossimo consiglio, ripeto, sono sicuro che molti di voi saranno ancora presenti, quindi sarà anche più facile, tra virgolette, iniziare un nuovo percorso sulla base che comunque tutti noi siamo indispensabili, però siamo uno, l'unione è uno, insieme sicuramente potremo fare la differenza. E ecco perché propongo che venga votata questa mozione.
Grazie Sindaco. Consigliere Orsino, prego.
Sì, grazie Presidente. No, volevo solo puntualizzare una cosa, cioè la mozione aveva assolutamente l'intento di essere propositiva, ci mancherebbe altro. Non aveva sicuramente l'intento di denigrare il lavoro di nessuno, ci mancherebbe quello dei tecnici, per carità del Signore. Ma chiaramente all'interno della libertà che ogni persona ha di fare dichiarazioni, questo gruppo consigliare non ha mai assolutamente avuto intenzione di offendere chi che sia e il lavoro di chi di qualsivoglia operatore comunale, scusate, operatore non è la parola giusta, no?
Funzionario.
Esatto, se no entriamo in un altro funzionario. Quindi assolutamente ci mancherebbe altro.
Grazie.
Non è la rivolta al PD la cosa.
Consigliere Nova, prego.
Sì, allora, a un certo punto questa mozione dovevamo presentarla insieme al PD, poi non ci siamo riusciti per motivi logistici, diciamo così, no? Ma appunto, la mozione per me è un simbolo, no? È una metafora, è un'indicazione di un indirizzo, giustamente sottolineato dal sindaco. Io non penso assolutamente che le rotonde siano ostruse, no? Penso anche che ricevendo i soldi della Regione Lombardia che servono per la sicurezza stradale è giusto proseguire, no? E quindi la mozione vuole essere un indirizzo, uno sprono a completare il piano e farlo con uno zoom out che vada effettivamente a comprendere tutte le zone della città. Mi spiego meglio con un esempio. Se uno arrivasse in macchina da Mombello, trova la prima rotonda del tram, quella grande, poi trova quella nuova, dove deve rallentare per forza, prosegue, passa da Giacomo dove ancora di più rallenta e fa bene rallentare perché spesso ci sono i pullman, tantissime persone ferme sulla banchina a destra, i pullman quando le macchine si fermano per far attraversare i pedoni non vedi se uno riesce dietro il pullman o meno, no? Arriva in piazza 5 giornate che è stata ristretta ulteriormente, quindi deve rallentare, facilita l'accesso a tutte le parti, compreso l'attraversamento pedonale, poi arriva in verticale. E lì trova una strada drittissima dove non c'è nulla che lo blocchi. Quindi, giustamente, non si dà solo il cartello, ma quelle incroci lì, al di là degli ultimi eventi, da anni sono oggetto di scontri. I fiori, purtroppo, sono tanti su quella via, lo dico a malincuore, naturalmente. L'incrocio a prossimità della chiesa, l'incrocio pericolosissimo, specialmente dalla parte dell'attraversamento pedonale di Cesare Battisti, perché uno guarda a sinistra, dà uno sguardo a destra e non vede la persona che sta magari attraversando, deve accelerare perché intanto arriva una macchina e c'è un rischio di veramente di investire qualcuno. Quindi non è per nulla pretestuosa la mozione, è semplicemente, e ripeto, ribadisco, a dire completiamo quello che è iniziato. Con anche il Mirepiave che purtroppo è diventata una via di scorrimento, di attraversamento della città, e poi tutto nasce da lì, dal fatto che c'è un sacco di traffico, una via che non dovrebbe averne sostanzialmente. No. Per cui, io ripeto, in questa via di attraversamento dove tutto finalmente è stato un po' convogliato, un rallentamento, si arriva poi nella parte più centrale, più trafficata, con i negozi, con gli attraversamenti, dove uno può arrivare a tal loro quello che è, la via. Qui. È un po' questo il senso della mozione.
Grazie consigliere. Consigliere Stempati, prego.
Grazie Presidente.
io mi associo completamente all'intervento del sindaco, che ritengo sia stato di altissimo livello istituzionale. Non possiamo non ringraziare funzionari e collaboratori del comune per il loro lavoro. Ricordiamoci che noi, sia il sindaco, la giunta, i consiglieri, non saremmo niente senza il loro lavoro. Cioè, noi possiamo proporre, però il lavoro dei collaboratori è quello che ci consente poi di realizzare i nostri progetti, che ci consente di realizzare i nostri programmi amministrativi. Per cui, questo forse sarà uno degli ultimi consigli comunali, a loro va il mio ringraziamento, penso al ringraziamento di tutto il Consiglio Comunale. E il sindaco giustamente ha richiamato al fatto che comunque l'attività del Consiglio Comunale, della Giunta, è un continuum. E il consigliere Rodola diceva giustamente, noi chi ci sarà cercherà di migliorare, ma sempre avendo come obiettivo il bene comune. Venendo alla mozione sui 30 km orari, è vero che lo prevede il decreto semplificazioni, che lascia la facoltà ai sindaci di istituire questi limiti di velocità in determinate zone. Io vedo di buon grado questa iniziativa e questa mozione, perché non tanto per il limite in sé che noi poniamo, perché se noi dobbiamo osservare quello che è la velocità oraria in determinati momenti, negli orari di punta, non dico all'inviate, ma c'è uno studio della Confcommercio che dice che a Milano, nelle grandi città, la velocità media è di 15 km orari. Nei momenti di punta è di 8 km orari. Arriviate in determinati momenti, siamo a questi livelli. Però introdurre un limite di velocità a 30 km orari in determinate strade è anche quello che diceva, adesso non ricordo se la consigliera che ha proposto la mozione, qualcuno, quando diceva che dobbiamo fare anche uno sforzo di educativo. Cioè, se davanti ho un mezzo che viaggia a 30 km orari, chi c'è dietro di quel mezzo impara gradualmente che in determinate strade deve privilegiare la sicurezza al suo risparmio di tempo. Per cui anche lui si adeguerà e andrà a 30 km orari. Che poi gli studi dicono che da 50 a 30 km orari non si perde poi il suo grande tempo. L'altro aspetto è qualcuno potrà obiettare che comunque andare a 30 km orari, poi il comune deve fare la segnaletica orizzontale, deve fare la segnaletica verticale, sono dei costi. Signori, ci sono i costi della incidentalità stradale in Italia, ammontano a 30 miliardi l'anno. Io penso che tutti i comuni debbano destinare una parte del loro bilancio per contenere questa strada, insomma, per contenere questi danni. È anche abbastanza debole chi sostiene che la limitazione la limitazione della velocità possa aumentare il rumore e l'inquinamento ambientale. Alcuni studi dicono che è il contrario, cioè con più si riduce la velocità, con più diminuisce l'inquinamento ambientale e anche il rumore. Per cui noi voteremo questa mozione. Ribadisco che con grande lungimiranza, perché in alcuni momenti anch'io mi sono un po' lamentato di tutti questi nostri, di tutti questi dissuasori di velocità, dei multavelox, però se facciamo un'analisi su su quanto detto e su quanto ha detto nella mozione la consigliera, dobbiamo dire che il nostro comune, quantomeno prima ancora del decreto semplificazioni, ha avuto una grande lungimiranza, perché già lì già, se voi avete presente ultimamente i lavori eseguiti lungo il viale Lombardia via Marconi, la velocità media non supera i 30 km all'ora. Per cui ben venga la mozione, nuovamente grazie ai funzionari e ai collaboratori, senza di loro, senza il loro lavoro, il loro supporto, noi consiglieri non saremmo nulla. Grazie.
Grazie a lei consigliere, la parola al consigliere Reposio, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Fratelli d'Italia voterà a favore di questa mozione, ma per due motivi semplici. Uno, che questa amministrazione qua in alcune strade ha già messo il limite di velocità a 30 orari e in altre vie è in programma, è lo studio dei tecnici, però è già in programma altre vie la limitazione dei 30 orari. Poi, come diceva il sindaco, i cartelli ci sono, vengono messi e la gente non li rispetta. Lo vediamo anche nelle scuole, nelle strade dove c'è l'uscita delle scuole, dove ci sono i cartelli con divieto di transito, con un orario ben specificato, però se non viene messa una transenna e chiedere alla polizia locale, quel cartello lì non lo vede nessuno. Grazie.
Grazie. Consigliere? Consigliere Vichichi, prego.
Sì, grazie. Allora, anche noi voteremo a favore e anche noi siamo d'accordo sul fatto che ormai quello che ci rovina è la perdita del senso civico da parte dei cittadini ed è quella la parte più difficile da sanare. Poi voglio fare un piccolo appunto al signor sindaco, non me ne vogliono i tecnici, però anche loro possono sbagliare perché sono umani, quindi anche loro possono sbagliare, perché se no non ci sarebbe stata la rotonda del 25 aprile che avete appena rifatto. Per cui può capitare che ci sono degli errori che possono essere criticati. L'Italia è piena di paradossi di questo tipo, no? Che ci fanno sperare, ma chi è che lavora in questi uffici comunali? Per cui la critica c'è stata, no? Vanno apprezzati sicuramente i lavori eseguiti bene. Per cui comunque invito, cioè, a volte le critiche servono. In questo caso non ritengo che sia corretta quella critica, penso si riferisse alla rotonda di via Monte Bianco.
Io riferisco via Stelle.
Ok, vabbè, nel senso ci sono casistiche sicuramente in cui bisogna apprezzare i tecnici, altri qui può succedere che facciano errori, dagli errori si impara sempre. Grazie.
Grazie a lei consigliere. Vi ricordo che la mozione si vota, quindi se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? All'unanimità, viene approvato il punto numero 10. Grazie consiglieri. Sì. No, è l'ultimo consiglio di questa amministrazione. Non è che rimane solo con gli altri, rimaniamo tutti in vita. Però voglio dire. No, okay. Era da specificare. Sì, lo so. Tu facevi riferimento prima ad una cosa. Quindi... No, anche se no. Consigliere Basso, prego.
Ma indipendentemente che sia l'ultimo consiglio e che la data delle elezioni sia
confermata.
Esatto. Niente, volevo soltanto prendermi 60 secondi per troppi, 30 secondi per salutare questo consiglio che nonostante tutti i problemi credo che abbia lavorato bene, penso soprattutto al fatto, oggi ho fatto qualche momento di meditazione e penso che riuscire ad occuparsi della cosa pubblica sia sempre un grande onore, un grande onore. Purtroppo sempre di più la cosa pubblica viene pensata come qualcosa di cui se ne devono occupare gli altri. Invece credo che ogni cittadino, ogni persona si dovrebbe sentire proprio il dovere perlomeno di informarsi della cosa pubblica, di non delegare in bianco tutto quanto a X persone, no? E soprattutto accompagnare queste persone che se la sentono di fare proprio questo percorso durante gli anni del mandato. Riguardando questi 5 anni passati, abbiamo avuto questo problema del costo, che da una parte ci ha fatto capire che lavorare insieme è possibile, lavorare insieme e collaborare insieme è non solo possibile, ma è doveroso in alcuni momenti, soprattutto nel bene, nella costruzione del bene comune. Ecco, io credo che cosa pubblica e bene comune dovrebbero essere dei termini che dovrebbero far parte proprio del vissuto di ogni persona. Abbiamo anche imparato, io in modo particolare, che sono proprio non all'elementare, sono proprio all'asilo delle cose, a fare delle riunioni via internet, no? Per cui ormai è stata una grande conquista questa. Mi è mancato però, se da una parte abbiamo potuto fare le riunioni, quindi mantenere gli impegni, le cose che bravo con gli altri ci sollecita, però mi è mancato l'incontro con le persone, la relazione con le persone. Forse questo ha fatto anche in modo che il Consiglio Comunale fosse un po' asettico in alcuni momenti, però questo era e questo abbiamo dovuto fare. Il bravo Presidente nell'ultimo incontro della Capigruppo ha ringraziato i presenti per la disponibilità, ma soprattutto per il rispetto dei ruoli. Anch'io credo che dobbiamo ringraziarci tutti, perché rarissimamente in quest'aula si è passata, no, forse non si è mai passata la soglia, cioè abbiamo sempre mantenuto un comportamento di rispetto nei confronti dell'altro, sia della maggioranza che della minoranza. È già stato fatto, però anche noi siamo assolutamente convinte che senza la collaborazione attenta e direi veramente molto gentile dell'amministrazione, dei dirigenti, ma anche di tutto il personale del comune, molto spesso alcune cose per me sarebbero diventate molto ostiche, per cui sono stata accompagnata in maniera molto precisa su queste cose. Ringraziamo tutti i colleghi consiglieri, perché appunto nell'ambito di tutti questi anni siamo riusciti comunque, credo, a migliorare un pochettino l'inviate, no? Non è la l'inviate che abbiamo trovato 5 anni fa, e ovviamente tutto questo anche per Giunta, il sindaco, eccetera. Quindi sono stata un po' più di 30 secondi, Presidente, però ho concluso. E soprattutto, scusatemi, il gruppo del PD è entrato con 2 maschietti ed esce con 2 femministe. Questa cosa nell'ambito di tutta questa cosa qua ci ha insegnato che, per quanto sia difficile, parlo con Agatha perché ci capiamo, per quanto sia difficile occuparci, no, dei temi tecnici, perché sono sempre il grosso problema, però insomma con un po' di sforzo, con un po' di fatica ce la siamo fatta, per cui ringrazio anche la mia collega per questa fatica che abbiamo fatto insieme. Grazie.
Consigliere De Luca, prego.
Non sono uno che è intervenuto spesso, ho lasciato fare i giovani perché è giusto che siano loro il futuro di Viate. E volevo però fare alcune considerazioni. Innanzitutto io ritengo, dunque, in questi 5 anni non è uscito un mio articolo, non è uscita una mia espressione di critica all'amministrazione e di critica per qualsiasi motivo, perché avendo in prima persona lavorato per l'amministrazione, per il comune di Limbiate, capisco quanto sia difficile portare avanti il lavoro che ci impegniamo a fare, e quindi il rispetto è assoluto. E poi ecco, ho capito una cosa: io ho ereditato, diciamo, l'amministrazione in un momento particolarmente difficile, diverso da questi ultimi 5 anni. Ecco, però mi è stato detto 2 cose. Uno, se i soldi non ne hai non puoi spenderli, ma cerca di spendere bene quelli che hai, è quello che sta facendo questa amministrazione, ho cercato di fare io. 2, le amministrazioni si susseguono e il seme che uno mette lo porta avanti l'altro. Quindi io sono stato contento di aver messo alcuni semini. Uno è stato aver iniziato quello che la Giuliana Togliatti dice, l'informatizzazione dell'amministrazione. Quando siamo arrivati noi c'era pochissimo, niente che si cominciava, e invece si è cominciato a fare quel lavoro per porre le basi per avere adesso un sistema che permette di controllare i cittadini, che permette di far pagare le tasse, che permette di fare quello che si è fatto. Mi onoro di aver avuto la voglia di avere una residenza per anziani rinviati. Io la vedevo con meno residenze e più servizi per i rinviatesi, perché come medico mi è sempre così, ho sempre visto la necessità dei miei assistiti, dei cittadini di rinviati, di avere dei servizi in loco, e quello purtroppo non siamo riusciti a farlo. Ma un ambulatorio per la medicina di base, che in questo periodo è, la medicina di base è in crisi, fortemente in crisi. Pensate che io che sono in pensione mi tocca ritornare in servizio il 15 settembre, perché un medico va via e il mio ambulatorio l'ha preso un medico più anziano di me, il dottor Mucianisi. Quindi questo dice come siamo messi male. E francamente, pensare 45 anni fa, 44 anni fa, quando io ho cominciato a fare il medico, la possibilità che avevano i cittadini di poter scegliere, di poter cambiare, di poter così avere un rapporto col medico diverso di quello che c'è adesso, ecco, mi pone in forma di difficoltà. Quello che va via anche il mio medico, perché io avevo scelto un medico che mi sembrava valido e questo ha scelto di andarsene, e quindi mi toccherà sostituirlo. Quindi il fatto che si faccia, scusa se non parlo mai, ma permettimi,
puoi stare quanto vuoi.
Ecco, il fatto che venga una farmacia, una medicina di base che io spero sia funzionale veramente, che serva per i cittadini di Limbiate, e un polo anche specialistico che così possa favorire il eliminare le code, servizi più rapidi, è una cosa importante. E quindi ecco, quella è stata fatta un'idea della mia amministrazione, che questa amministrazione ha portato avanti, e sicuramente chi verrà porterà avanti e porterà avanti altre cose. La scuola di San Francesco, mi dicevano che era inaugurata nel 2008, ancora non è fatta, però voglio dire, da un nucleo è stata avuta un'idea di rafforzarla, di fare qualcosa di più funzionale per gli inviati come servizi. E io spero veramente che quando quella scuola sarà finita possa dare agli inviati un servizio, ma non solo come scuola, ma come cittadinanza, perché la scuola deve essere un servizio aperto per almeno 8-10 ore al giorno, perché deve servire anche non solo per i bambini che vanno a scuola, per i ragazzi che vanno a scuola, ma anche per tutte le altre attività. Ecco, mi sarebbe piaciuto per esempio avere una sede nella scuola di Via Cerri, che non vedo come scuola, ma per un utile più valido, perché molti limbiatesi vanno nell'università della terza età in altri comuni, perché hanno delle sedi migliori e più funzionali. Quindi tutte queste cose si susseguono, quindi non sono uno che si esprime tanto. Devo ringraziare i funzionari sicuramente, quindi il volontariato sicuramente, perché se non avessimo questa, perché vedete quello che è successo, io ho lavorato 15 anni a San Vittore, quello che è passato, che è successo a Napoli, noi a Milano l'abbiamo passato nell'82, la stessa cosa, però 10 mele marce non possono inficiare il lavoro di 40-50 mila persone, come la corruzione oppure l'incapacità di qualche funzionario non può inficiare il lavoro di tutta un'amministrazione pubblica. Se non fosse così, veramente l'Italia non ci sarebbe e i servizi non ci sarebbero. Quindi il mio è un ringraziamento all'Inviate, che mi ha dato tanto, penso di aver dato anch'io qualcosina all'Inviate, è proprio un posto in quello che diceva la Franca, nel senso che le amministrazioni si susseguono, l'importante è portare avanti un lavoro, un servizio che serve alla cittadinanza. L'educazione per me è la base, quindi la critica ci può essere, ci deve essere. Io lo dico schiettamente, molte volte mi sarei astenuto o avrei votato per la maggioranza, ma per ordine di partito. Ecco, però possiamo dire che siamo stati la opposizione che ha votato la maggior parte delle volte per la maggioranza, anche perché erano molti provvedimenti fatti da noi qua fatti avanti. Ecco, se fosse così la politica sarebbe gioia, non è così, purtroppo lo vediamo anche a livello nazionale. Spero che l'Inviate, perché l'Inviate è molto cambiata,
diciamo che è piacevole anche viverci, diversamente da 45 anni fa quando sono venuto io, quindi questo grazie a tutte le amministrazioni che si sono susseguite, grazie anche agli ultimi 5 anni dove effettivamente ci sono state più possibilità economiche, quindi Romeo le spese, grazie per aver speso i soldi che sei riuscito ad avere, che hai avuto. Ecco, e noi come perché l'altro diciamo, ma perché c'è l'opposizione? Ma l'opposizione c'è perché se io devo fare una critica a Romeo, una sola per me, a Romeo, è che Romeo ha una sua visione della città, ma mi sembra che sia la sua ottima, ma è la sua. Secondo me la visione deve essere un pochino condivisa con una maggioranza che sicuramente la condivide, ma anche con l'opposizione. E questa discussione in Consiglio Comunale non avviene, io non partecipare alle votazioni per quel motivo lì. Si va in Consiglio Comunale con 10 punti, sapendo già che comunque passano, perché comunque è così. E quindi il discorso a me era stato detto quando sono stato eletto sindaco, che la politica si fa in Consiglio Comunale. Lo diciamo tutte le volte, spero che si possa fare e che in futuro veramente il Consiglio Comunale possa decidere e far modificare anche delle situazioni che si può così, di comune accordo, valutare che forse è meglio la visione del Consiglio Comunale piuttosto che la visione di Giunta. Quindi chiudo qui, ho voluto fare un discorso alla fine proprio per scusarmi dei miei pochissimi interventi durante tutto il quinquennio, e auguro a chi sarà, e spero che ci siano molti giovani e molte donne nella futura amministrazione, auguro a chi sarà di lavorare come noi, meglio di noi, e di portare avanti il lavoro che sicuramente continua e che è stato fatto, io ritengo, negli ultimi 20 anni, 25 anni, molto bene, perché l'Inviata è cambiata veramente tanto.
Grazie consigliere. Consigliere Di Chichi.
Cercherò di essere più breve. Io ho parlato durante questi 5 anni, quindi. Allora, come gruppo volevamo dire che insomma siamo contenti di questi 5 anni, perché ovviamente ci ha fatto crescere dal punto di vista della conoscenza dell'amministrazione qui, dell'amministrazione comunale e di questo sistema, insomma, del sistema politico. Siamo contenti anche di quello che abbiamo fatto, proposto, accolto dall'amministrazione. Poi ovviamente ci sono delle cose che non ci vanno, come è giusto che sia, no? Perché sennò non saremmo partiti diversi se avessimo tutte le stesse idee. Quindi volevo fare un ringraziamento ai funzionari, perché sono sempre stati disponibili quando sono state fatte interrogazioni, cioè sei atti, non hanno mai tentennato, sono stati proprio solerti nelle risposte. Al Presidente del Consiglio per questi 5 anni sempre svolti nel modo corretto, e un ringraziamento sicuramente a tutti quanti, perché al di là della simpatia personale che giustamente c'è, no, perché non voglio essere però ipocrita, cioè chi mi è più simpatico, quindi ero simpatico, ma c'è sempre stato rispetto, soprattutto in quest'aula, perché in quest'aula bisogna avere sempre rispetto degli altri, si possono avere diverse idee, ma bisogna sempre avere rispetto. Quindi io comunque ringrazio tutti quanti, e ringraziamenti vanno anche, vengono fatti dai miei colleghi. E non ne ho avuto l'occasione all'inizio perché qualcuno mi ha fatto un po' alterare, però volevo anche ringraziare anch'io Alice Chiesa, perché comunque quando è stata presente non è stata subita poi dai suoi impegni lavorativi, è stata collaborativa, sicuramente come giovane ha dato il suo contributo, ha dato delle idee, degli spunti, quindi volevo fare anche un ringraziamento ad Alice. Io gli auguro tutta la fortuna di questo mondo, del suo ambito lavorativo, e chi lo sa, speriamo che insomma abbia delle idee in quanto giovane per il futuro. Grazie.
Grazie consigliere.
Non è che con il prossimo consiglio diciamo che quello nuovo non è l'ultimo,
aspetta, diamo la parola a chi si è prenotato, poi sindaco tu sei consigliere Remosio, prego.
Grazie Presidente, ma io
posso dire che in questi 5 anni qua è stata una bellissima esperienza, il rapporto con l'opposizione, con i colleghi della maggioranza, ho conosciuto delle bellissime persone, una di queste qui non c'è questa sera, che è il dottor Tucchiati.
Sì.
L'ho conosciuto, è veramente una splendida persona, so che con il dottor De Luca si sono dati molto da fare nel periodo del lockdown. Questi 5 anni qui mi hanno permesso anche di fare delle esperienze come volontariato. Come nonno vigile voglio ringraziare la polizia locale che è stata veramente di supporto sempre, non è mai mancata. E tutti i dipendenti comunali, nessuno escluso, per la loro disponibilità, per la loro professionalità, cioè sono stato veramente contento di questi 5 anni. Grazie. Allora, dimenticavo, sindaco, non posso dimenticare di lei. Mi ha insegnato a voler bene il paese, ad amare il paese. Anche quando avevo la febbre sono venuto a fare volontario perché lei ci teneva tantissimo e l'ha trasmesso anche a me. Di tenere pulito il paese e di voler bene al paese. Grazie.
Allora, dalla postazione del consigliere Pizzi, la parola al consigliere Spiezzaro, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi scuso perché io sono entrata piangendo il primo giorno e lo considero l'ultimo consiglio, poi nel caso ci rivediamo ancora qua. Quindi mi scuso perché mi emoziono sempre. E niente, io volevo solo dire che tutto ha una fine e anche il nostro mandato è giunto a conclusione, poi se non è l'ultimo lo vedremo. Come prima cosa io vorrei ringraziare gli elettori delle Canigliate per la fiducia data, la sezione con i suoi militanti, gli attivisti per avermi sostenuto e aiutato nello svolgere al meglio il mio ruolo. Devo ammettere che questi 5 anni per me sono davvero volati. Alla fine di un percorso amministrativo di 5 anni, durante il quale si è coinvolto in prima persona, è naturale guardarsi indietro e fare un bilancio di un lavoro faticoso e articolato, ma anche molto soddisfacente. Nel soffermarsi sulle cose fatte ci si rende conto che è difficile riportare in modo esauriente in poche righe le opere realizzate, le iniziative avviate, i contatti avvenuti ogni giorno con la gente. Le stesse cose scritte non possono rendere giustizia della ricchezza e della vivacità delle relazioni umane costruite in questi 5 anni/5 a causa del Covid, purtroppo, che fanno grande l'esperienza di chi è chiamato a guidare il Paese. Certo, molto è stato fatto, molto ancora si potrebbe fare, da consolidare la realizzazione di opere importanti, all'intraprendere nuove strategie, da progettare nuove migliorie, da portarsi al territorio, all'implementazione di nuovi servizi necessari ed utili alla popolazione. La Lega di Migliate è cresciuta molto, sono molti cittadini che si sono avvicinati, chi con critiche, chi con positività. È un grazie, bisogna farlo anche a chi ci ha messo in discussione, perché dalla critica costruttiva abbiamo avuto la forza di poter crescere e migliorarci per poter fare il bene nella nostra comunità. Unire mai dividere, perché ho sempre creduto che una comunità deve unirsi ed essere coesa se vuole crescere. Grazie a tutti i dipendenti comunali che a vario titolo ed ognuno con le proprie responsabilità hanno partecipato attivamente alla concretizzazione di quanto effettuato, sempre disponibili e molto attenti. In ultimo, ma non per ultimo, il mio ringraziamento desidera raggiungere tutti gli inviatesi che con partecipazione ed entusiasmo hanno dimostrato interesse per la vita istituzionale del nostro Paese, partecipando all'impegno profuso nell'opera di miglioramento che abbiamo voluto intraprendere, consapevoli di quanto abbiamo realizzato e deciso oggi che si rifletterà sulla Migliate di domani, quella che lasceremo in eredità alle generazioni che verranno dopo di noi. Pensiamo alle cose fatte, ma soprattutto a quello che ci resta ancora da fare. Lo raggiungeremo solo con la condivisione e l'unione nel rispetto delle idee altrui. Auguro a tutti i possibili candidati una serena campagna elettorale, non perdendo di vista lo scopo per cui ci si mette in gioco, cioè il bene e lo sviluppo della nostra comunità. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Allora, il sindaco, prego.
Magari
il sindaco chiude.
Non hai prenotato, no?
No, non avevo prenotato.
Ah,
il sindaco mi consente.
Consigliere Schifani.
Grazie, Presidente. Sono 700 anni della morte di Dante, quest'anno sono 700 anni della morte di Dante. E mi è venuto in mente una terzina, no? sentendo tutti questi consiglieri che veramente con i loro interventi hanno toccato il cuore delle persone. Era già l'ora che volge al desiderio e i naviganti intenerisce il cuore.
Oh, certo.
I naviganti siamo noi. E siamo quei naviganti che hanno dedicato molto del loro tempo a questa città, ai loro cittadini. E più volte ho detto che il tempo è quanto di più prezioso abbiamo ed è l'unica cosa che veramente possediamo. Ed è nobile dedicare del tempo, magari sottraendo ad altri affetti, ad altre attività, dedicare del tempo agli altri, dedicare del tempo per migliorare, per promuovere questa città. La consigliera Basso diceva che è stato un consiglio comunale dove non ci sono mai stati, pur nella diversità del confronto, alcune volte magari anche altro, ma non ci sono mai stati degli screzi e delle uscite da quei confini di eleganza, di stile che contraddistinguono le persone che con generosità dedicano il loro tempo a questa attività. Mi piace ricordare però alcune persone che quest'Aula l'hanno vissuta per molti anni e che ci hanno lasciato. Angelo Fortunati, Fabio Zamin, Tiziano Volpe. Sono tutte figure che con grande dignità, con tanto stile, con molta dedizione hanno dedicato il loro tempo. Che se ci guardiamo indietro magari era tanto prezioso perché avrebbero voluto che ce ne fosse ancora in quel momento, hanno dedicato il loro tempo al bene comune, al lavoro per costruire una Limbiate migliore. Concludo citando Seneca, e non me ne vogliate, ma non è. Molte volte gli autori del passato sono così attuali in questi momenti che addirittura stupisce di quanto fossero preveggenti e così attuali. Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Questa amministrazione con il nostro sindaco ha saputo quale fosse la prova. L'abbiamo visto con il DUP. Abbiamo visto che più del 90% del programma elettorale è stato approvato. Ma il vento favorevole è anche quello che ha soffiato non solo dai banchi della maggioranza, è anche il vento che ha soffiato dai banchi delle minoranze. In molte circostanze, lo ricordava un consigliere di minoranza, ci sono stati contributi indispensabili, utili, intelligenti e in molte circostanze, vedi l'ultima, l'acquisizione della villa Attanasio Metolato, dove abbiamo visto che per un progetto così coinvolgente, così importante per la città, le minoranze hanno votato con la maggioranza. Faceva bene il consigliere De Luca a dire in molte circostanze per, tra virgolette, per solidarietà o per contratto ho dovuto votare contro ad alcuni provvedimenti, anche se nel cuor mio diceva avrei votato volentieri a favore.
concludo augurando che, non so se sarà l'ultimo consiglio comunale, forse ce ne sarà un altro, ma è iniziato questo guardarsi indietro, questo volgere al Dio che tanto intenerisce il cuore, e anch'io mi sono associato. E voglio augurarmi che la prossima campagna elettorale, che spero proprio non sia a settembre, sia condotta con lo stesso stile e con la stessa disponibilità e disposizione alla ricerca del meglio per la nostra città da parte di tutte le forze politiche che verranno coinvolte in questa futura campagna elettorale. Nuovamente ringrazio collaboratori, dirigenti, il più umile operaio di questo comune, perché ripeto, senza di loro noi non saremmo nulla. Grazie ancora.
Grazie a lei, consigliere. Parola al sindaco, prego.
Prometto che sono breve. Al di là del, credo che le parole sono state tante, ma mi è ancora l'obbligo di ringraziare in primis i collaboratori dell'ente, i dirigenti, perché per realizzare un programma poi ci vogliono le persone, ci vogliono le risorse sicuramente, ma ci vogliono anche le persone, due fattori fondamentali. Il comune è vero, è cresciuto molto rispetto, non dal punto di vista numerico perché siamo diminuiti, è cresciuto in qualità strutturale e anche dal punto di vista umano. Noi lasciamo sicuramente un comune migliore rispetto al passato, ma questo deve essere così, guai se lasciassimo un comune peggiore. E quindi la differenza la fanno le persone che oggi sono collaboratori della nostra città. È chiaro che quello che si è realizzato è grazie anche a una maggioranza, grazie a una coalizione, grazie a una condivisione, perché tutto si può realizzare, ma perché c'è condivisione, altrimenti diventa difficile, difficilissimo realizzare un programma. Se abbiamo realizzato il 90% perché abbiamo fatto un buon programma, che abbiamo avuto anche la fortuna di realizzarlo condividendo. Cosa auspico per il futuro? Innanzitutto le persone che si candidano alla guida di un paese, nella persona di De Giorgio, di Brunato, possiamo dire garantire il riconoscimento entrambi, quindi da questo punto di vista nessuno può temere che non sono persone per bene, quindi già partiamo benissimo, nel senso chiunque guiderà questo paese, siamo sicuri che il candidato sindaco di oggi, chissà fino a domani, sarà una persona per te. E quindi questo è già positivo per una città che sa esprimere il meglio e quindi le persone che possono rappresentare l'interesse della città. Io sono convinto su Brunato, su De Giorgio, che al di là dell'appartenenza politica sono capaci di rappresentare, di essere sindaco di una città. Detto questo, credo che questo consiglio, sono convinto anche che molti consiglieri saranno i prossimi consiglieri con qualche aggiunta, potrà sviluppare meglio il dibattito, perché parte da una conoscenza della macchina, parte da una conoscenza delle difficoltà, parte da anche una maturazione di questi 5 anni che può permettere di suggerire incrementare. È vero, il consiglio comunale si è svoltato nelle leggi, nella comunità, si è svoltato magari anche nelle nostre funzioni, no? Però credo che il ruolo di ogni consigliere possa diventare fondamentale nel prossimo mandato se saremo capaci di trovare discussioni di problemi dove si può discutere, dove diventa interessante, perché io immagino un comune diverso nella gestione dei servizi. Ma per fare una gestione nuova non basta istituire un servizio nuovo, non basta stanziare dei fondi, ci vuole anche una cultura nuova nell'affrontare qual è l'esigenza del futuro. È chiaro che noi abbiamo la storia, ma dobbiamo proporre dei nuovi, quindi sicuramente sui servizi, sulla scuola, sui servizi sociali, avremo un mondo, una prateria davanti, se vogliamo diventare ed essere quello comune leader, come lo siamo oggi, ma noi abbiamo vissuto i servizi sociali come un servizio
per la nostra comunità. In realtà senza sapere che noi siamo al servizio di una comunità ben più ampia. Noi siamo punto di riferimento in questi anni di altre comunità. E chi partecipa oggi all'assessore da Loi, ieri da Franca Basso, sa benissimo che all'interno dell'ambito di Desio non siamo un comune ultimo. Siamo tra i primi, se non il primo. Quindi dobbiamo continuare su questo aspetto e dobbiamo essere orgogliosi di essere il primo e non di nasconderci. Quello che è sociale, che una volta veniva nascosto, perché la problematica sociale era un problema da nascondere, oggi deve essere invece fatto conoscere. Un'altra questione molto importante è che dobbiamo conoscere meglio i servizi che vengono erogati. Spesso e volentieri non conosciamo i servizi che vengono erogati. Le persone, 146 persone, 142 che lavorano, perché ci sono tanti servizi che devono essere fatti e spesso volentieri magari non li conosciamo a fondo. Per poter proporre nuove idee bisogna conoscere a fondo. Il discorso mondo scuola, è chiaro che mondo scuola, la prossima volta non possiamo pensare di gestire la scuola sperando che il MIUR ci mandi il dirigente perché se non ce lo mandano, no, dobbiamo fare la battaglia politica affinché l'inviato debba avere il dirigente permanente, non una supplente. Non è pensando che una comunità come la nostra, oltre a non avere i medici di medicina generale, anche il dirigente scolastico, perché senza il dirigente scolastico non si può puntare a fare niente, pur essendo dirigenti supplenti bravissimi, ma sono qua per un anno, perché l'anno dopo lo sappiamo se abbiamo ancora interlocutore. Come facciamo a costruire un servizio scolastico nel momento in cui non abbiamo il riferimento, sappiamo già che forse non ci sarà? E allora dobbiamo fare lì sì una battaglia politica di un consiglio comunale che fa la battaglia affinché a livello statale mettono le persone a dirigere la scuola, i tre dirigenti, altrimenti che senso ha fatto tutto comprensivo? Si lasciava come prima, e allora se il tutto comprensivo ha un valore anche nel momento in cui c'è un dirigente come riferimento, per gli anni che sarà. Poi immaginate un sito che ogni anno cambia, come una volta. No, con il sito cambiava non ogni anno, anche ogni 4 mesi, ogni 5 mesi. Come si poteva pensare un paese magari a gestire? E quindi il mondo della scuola è così. Quindi secondo me il prossimo Consiglio Comunale come prima battaglia, prima, per far sì che inizi nel 21 e la battaglia la finisca nel 22, con le nomine che faranno a giugno del 2022, che abbiano i dirigenti fissi. Solo così potremmo sperare che l'educazione stradale, che tutti i progetti che saremo capaci di mettere in atto, abbiamo un interlocutore. Questo non sto dicendo che quelli che sono oggi non sono interlocutori, sono credibilissimi, però avere il dirigente non può essere tutto sulle spalle dei vicepresidi, che fanno di più. Quindi anche in quel momento sarà anche il Consiglio Comunale, guarda lì la battaglia politica, non è la lettera del sindaco che descrive a lui dicendo se l'ho visto la situazione, sullo stato scolastico chiediamo che venga confermata la classe piuttosto che l'insegnante. Così si fa come atto formale per cosa si deve fare, ma a valore zero dal punto di vista dell'impegno, se non facciamo la battaglia politica a livello del Consiglio Comunale. E lì faremo la differenza. Se riteniamo che la scuola così com'è non va bene, possiamo migliorare i progetti sicuramente, possiamo portarci sui servizi sicuramente, ma non è sufficiente se non facciamo battaglia sull'interlocutore primario che è il dirigente scolastico. Altrimenti possiamo avere tutte le risorse in questo mondo, possiamo stanziare più soldi nel mondo della scuola, ma il risultato è meno sotto zero. Quindi valutiamo i soldi dei nostri cittadini. Quindi l'invito che faccio è sicuramente prendiamo quello di buono che si è fatto, è chiaro che noi riteniamo di aver fatto di più, qualche errore l'abbiamo fatto, che io dico sempre chi non sbaglia perché non fa niente, e chi lavora sbaglia. Insomma, quindi noi io credo che abbiamo fatto qualche errore, ne faremo tesoro per non fare errore la prossima volta, se siamo ancora noi a guidare questo paese, ma sicuramente dobbiamo avere una visione sui nuovi servizi scolastici, sui nuovi servizi sociali. Questa è la battaglia vera. Se saremo capaci, vinceremo. La città di Imbiate con il manufatto, investimenti, tutto quanto, ma solo investimento materiale non ha più senso se non c'è anche un investimento sulle persone, sull'essere umano. Se investiremo, saremo capaci, qualche risultato ce l'ha. Detto ciò, la prossima volta ci sarà un consiglio comunale, mi impegno al mondo a ripetere queste cose, dichiarato come l'altra volta. Magari se ci sarà un consiglio comunale, vi inviterò. Ecco, questa mi piace, questa mia proposta. Inviteremo due candidati sindaci, se ci sarà un consiglio, tanto si può fare. Allora, inviterò anche me stesso a partecipare, inviteremo anche il caso di sinistra come un consiglio comunale, anche perché credo che sia, non è niente di stesso. Dipende se lo fa prima o se lo dichiara prima. Se lo dichiara dopo non faremo integrazione di consiglio comunale. Detto ciò, credo che sia anche un fatto importante, perché questi due candidati sindaci? Perché se facciamo così, vuol dire che abbiamo anche, traduciamo le parole anche in qualche forma, diciamo così, che può essere invitante per noi, per tutti, che comunque si possa fare una battaglia condividendo. Quindi grazie a tutti, grazie ai collaboratori, adesso credo che sia l'ultimo intervento, arrivederci al prossimo consiglio o alle prossime date che vengono a
nostra. Grazie consigliere, grazie per il consiglio comunale, arrivederci.